l'azione cattolica di Forni in Popoli, per dire, così come i vari gruppi. Cioè, secondo me ci sono dei gruppi che potrebbero essere interessati a conferenze su scienza e fede, ad ascoltare appunto la nostra visione delle tematiche scientifiche. Io immagino che a lei e a Don Giuseppe ne arrivino tante richieste.
Sì, di richieste ne arrivano adesso forse più in passato, perché diciamo, noi abbiamo dovuto limitare questa cosa, magari io ho indirizzato ad altre persone quando ancora non c'era il disco, avevo comunque alcuni conoscevo che potevano essere, perché noi non ce la facevamo. Noi in genere ci siamo orientati a confinare la cosa in ambito universitario, dove poter proporre anche il discorso del disco a gente che poi si laureava, eccetera. Andare nelle scuole per noi sarebbe diventato massacrante, perché se vai in un liceo dopo devi andare in giro dappertutto. Io sono andato molti anni fa, in una volta o due e basta, altre volte ho mandato altre persone. Però se si diffonde la notizia che c'è la disponibilità da parte di un gruppo di persone, ti chiamano.
Su questo, e sarebbe sì sicuramente un bel modo per pubblicizzare.
Questo qui sarebbe importante farlo quando cominciamo ad avere un gruppetto di voi significativo che ha il tempo e l'energia per andare in giro a parlare. Allora è chiaro che lì, se tu sei in un liceo, è presto per fare la proposta di venire ai seminari, però spieghi il sito, spieghi, cioè offri degli strumenti a questi ragazzi e anche ai professori, agli insegnanti, per andare a fare ricerche, a fare studi, a fare tesi, a fare quello che vuoi. Questo qui è fondamentale. Ci vogliono solo le energie, quindi appunto man mano che cresce il gruppo vostro di gente giovane, dopo si aprono tutte le strade, ma ti chiamano anche nelle parrocchie, nei centri culturali, soprattutto fuori centri culturali. Quindi questo è tutto un orizzonte che noi ci auguriamo che possa crescere con voi, forse mi spiego, perché noi non ce la facciamo andare in giro dappertutto. Invece se aumenta il numero di persone, automaticamente questo è una cosa bella, sicuramente.
Anche perché credo alla fine la grossa fatica di spegno di energie è nel preparare la prima volta la presentazione, no?
Sì, sì, perché dopo vai dappertutto, dopo vai dappertutto, anche se vogliamo molte cose vanno adattate all'uditorio, perché certo, quando tu vai in giro non sai quello che trovi. Anche perché soprattutto i centri culturali e gli enti legati ai comuni e cose del genere, per invogliarti a dire di sì, ti presentano una cosa di un livello molto superiore a quello che tu andrai a incontrare. Per cui tu rischi di preparare una cosa un po' elevata e poi vai, uno che ha un po' di esperienza lo sa, e trovi tutti quelli che sono in pensione che non hanno niente da fare, trovi lo squilibrato di turno che fa delle domande assurde, trovi il professore universitario e accanto la suora anziana, poverina, che viene perché si parla di fede. Devi saperti arrangiare capisci? Io ricordo una volta, sono andato a Brescia tantissimi anni fa, cosa organizzata dall'Università Cattolica, quindi c'erano i miei colleghi professori e poi c'erano le suore, c'era gente di parrocchia, c'era gente normale, nella stessa aula. Allora parlai sul magistero di Giovanni Paolo II. Risultato, il professore universitario dice: no, questa non è scienza, questa è roba da prendere. Le suore, le buone persone, dice: beh, ma è logico, dice, beh, ma c'era bisogno di scomodare il Papa per dire queste cose qui. Quindi alla fine ho tutto preso. Tutto sto studio su una cosa ovvia e guardato sto studio su una cosa che non c'entra niente. Questo è andare a presentare il primo libro che avevo fatto sulla scienza del magistero di Giovanni Paolo II, che andò via rapidamente perché non c'era ancora niente su quel tema. Però quindi bisogna adattarsi un po' a tutto e magari anche scegliere ambienti non così disomogenei, o se sai che sei in un ambiente disomogeneo devi stare molto sulle generali, invece scuole, centri culturali, magari cose un pochino più, e poi ambienti, diciamo, collegi universitari, ambienti universitari, perché lì tu puoi prospettare anche la possibilità poi di andare a seguire i seminari del disco appena saranno laureati o laureanti, insomma, questo sicuramente.
ma secondo lei già i tempi sarebbero maturi per una cosa di questo tipo? Perché diceva aspettiamo un po' che sia...
No, cioè, tipo... lui si sta già avanzando, cioè nella misura in cui voi avete disponibilità di tempo, ve la sentite, sapete valutare, vi fate un po' di esperienza, perché noi, anche noi abbiamo cominciato, non avevamo mica dietro nessuno che ci diceva quello che dovevamo fare, adesso voi avete dietro noi, non dobbiamo neanche paternalisticamente soffocarvi, cioè voglio dire, lanciatevi, arrangiatevi, insomma, il fondo di materiale ne avete, quindi se uno ha del coraggio va, poi al massimo farà un po' fatica le prime volte, poi dopo senza nessun problema.
Sì, perché secondo me il fatto anche di essere un gruppo è comodo, perché certo, così a seconda anche della località, ad esempio in cui c'è bisogno,
esattamente,
se non posso andare io ci può
esattamente fare, della località e anche in parte della preparazione, cioè esatto, dice qui c'è una cosa di biologia, caspita, mandiamoci uno che andiamoci a Merigo, mandiamoci non so, no, abbiamo il chimico, abbiamo quell'altro, c'è una cosa su Pascal, ci mando lui, no? Cioè, devo fare, dire, c'è una cosa di astrofisica, di cosa, vai tu.
E quindi non sarebbe una cosa buona magari cercare di organizzare questa cosa? Cioè vedere ad esempio chi tra di noi è disponibile.
Certo.
Poi io non so quali siano i canali, cioè appunto a lei arrivano le richieste da questi centri culturali eccetera, magari sapere anche dove possiamo proporre.
Se arrivano e quando arrivano, noi abbiamo già cominciato a volte a dirottare, nel senso che io per esempio ho avuto una richiesta tempo fa, avevo proposto a Merigo, ho avuto altre richieste, adesso man mano che arrivano, diciamo che in questo momento forse siete voi localmente a dovervi far conoscere un po' di più, nel senso che intanto se voi fate un blog o fate un qualche cosa in cui mettete, scrivete un po' di cose anche a livello locale o a livello, cominciano a conoscervi, vi rendete disponibili quando vi richiedono, questa è la cosa più empirica, cominciare da, magari dalla parrocchia vicino a casa o da un centro culturale, senza banalizzare, o da un centro culturale che cominciate a frequentare o quello che è nella vostra zona, vi conoscono. Oppure, non so, conoscete qualcuno, per esempio qui a Bologna, c'è Bologna 7 tutte le settimane su Avvenire, magari in altre zone c'è a Milano, c'è a Padova, qualche giornale diocesano locale, eccetera, beh, avete conoscenze di persone, penso, che possano darvi uno spazio per scrivere qualcosa, questo a livello locale. A livello più centrale, se le richieste arrivano a noi, sicuramente ve ne giriamo. È chiaro che è più facile a livello locale che raggiungano direttamente voi, perché per esempio adesso bisogna farsi conoscere, perché magari a noi arrivano certe richieste, dicono ma guarda io ti posso mandare la tal persona, allora in certi casi dicono benissimo, in qualche altro caso dicono no, ma noi vogliamo voi perché siete conosciuti, e allora dico beh, noi non ce la facciamo, oppure selezioniamo la cosa.
Per esempio, non lontano in linea d'aria da Padova c'è a Porto Cruano un centro culturale Jacques Maritain, che lì ci collabora anche un professore di Padova, Giovanni Grandi, che insegna antropologia filosofica e pedagogia, e loro fanno spesso tante conferenze per il tema antropologico, però si potrebbe cercare, so che si conoscono con Giuseppe, hanno si è lanciato così, forse si potrebbe anche cercare una
sì, io credo che lì contino molto i rapporti personali e poi dovete fare un po' di selezione, perché se tu poniamo, diciamo un esempio così un po' banale, se tu poni sul sito, dice io sono disponibile ad andare a fare conferenze, così, ti chiamano i più pazzi, cioè devi selezionare gli interlocutori, perché non puoi correre dietro a chiunque ti chiama, perché oggi chi non ha niente da fare o chi ha le rotelle storte ti chiama sicuramente, e non ha senso perdere tempo, cioè questo qui va bene se lo può fare il direttore spirituale, lo può fare il confessore, lo può fare lo psicologo, ma voglio dire dal punto di vista culturale una cosa così sarebbe sprecata. Invece se hai contatti con ambienti dell'università, vai da Luigi Secco per dire, con cui forse sei ancora in rapporto, sì, poi sì, sì. Ti fai il mio nome, si conosce benissimo, cioè che, per dire, allora lì vabbè, c'è il giro dell'osservatorio, c'è il giro, c'è tutta una serie di cose che lui stesso ha avuto, credo Giuseppe stesso ha avuto qualche richiesta da parte dell'osservatorio ultimamente, perché è stato a Padova, puoi sentire con lui anche cose. Allora, cioè, manteniamoci anche a un livello un po' alto, perché questo può significare conoscere altre persone da coinvolgere, eccetera, oppure c'è un centro culturale cittadino abbastanza grande. Vabbè, chiunque è in rapporto anche con qualche personaggio nell'ambiente ecclesiastico, nell'ambiente della diocesi, con cui, o se non tu direttamente attraverso Luigi Secco, altri professori, cioè ci si arriva, si può benissimo pensare a qualche cosa di...
Sì, sì, no, ho capito, perché la mia idea era un po' diversa, nel senso, questo dice ognuno personalmente in base alle sue conoscenze, al suo ambiente.
A creare proprio un coordinamento.
Un gruppo che dice, va bene, a seconda delle richieste, si manda Luca o Filippo o...
Sì, diciamo che il gruppo in fondo c'è già, nel senso che siamo noi. Se e quando arrivano richieste, noi, se le fanno a noi, noi lo teniamo presente già da tempo.
Io non sapevo che c'era già un'organizzazione, cioè già lei e Don Giuseppe.
Cioè, diciamo, noi non abbiamo organizzato nulla, nel senso che loro vedono il sito o ci conoscono personalmente, è chiaro che la richiesta la fanno direttamente a noi. Allora lui ha avuto, il problema è che le richieste sono dappertutto, lui ha avuto richieste a Roma, poi oppure ti chiamano, io sono andato anni fa a Udine, sono andato ad Asti, lui è andato a Torino, io sono andato a Milano, cioè voglio dire, ti chiamano anche gli amici, anche i Gargantini, per esempio ogni tanto mi chiamano a Milano a fare qualcosa perché devono preparare il meeting di Rimini. È chiaro che in genere queste sono richieste mirate e chiedono direttamente uno di noi.
Chiedono
uno di noi perché, però... Noi cominciamo a far sapere che abbiamo delle persone che sono della nostra scuola, usiamo una parola grossa, e piano piano la cosa funziona, nel senso che io più di una volta mi sono trovato in necessità di dire guarda, io non posso, però nella tua zona c'è Tizio, e ho mandato per esempio uno degli autori di Una Voce del dizionario, cioè mi ha chiamato dal Benga. Dico, certo, io sto a Bari a insegnare il Milano dal Benga, dico, guarda, a Sanremo c'è Binotti che ci ha fatto la voce su queste cose, che è bravissimo, e si sono rivolti a lui, poi dopo non so come è andata a finire, però... Quindi questa cosa qui di fatto c'è già. Nella misura in cui si comincia a dire di sì, perché magari non possiamo noi, però si manda qualcuno di voi, e... vedono che la cosa funziona perché voi ci andate, allora aumenterà automaticamente il numero di richieste, perché se si sentono di sempre di no, il numero di richieste cala. Se cominciano a sentirsi dire di sì e a vedere che ci sono altre persone disponibili, credo che la cosa cresca da solo esponenzialmente, perché...
Sì, ho capito, anche perché secondo me è molto bello tenere queste conferenze in ambiente accademico, perché come diceva lei, lì potrebbero esserci delle persone che poi vengono ai nostri seminari o contribuiscono al DISF. Però secondo me questo tipo di conferenze pubbliche hanno anche un importante valore, anche se fatto ad un livello, diciamo,
certo,
inferiore, più popolare.
Sì, sì, no, perché... ma questo è fondamentale, cioè l'ideale sarebbe poter andare alle parrocchie, ti faccio un esempio, su cose più facili da capire, perché questi purtroppo sono argomenti difficili. Pietà popolare, arte sacra, tu fai vedere delle immagini e spieghi il contenuto catechetico, religioso che c'è dietro, vai in una parrocchia, incanti un'assemblea di persone perché vedono immagini artistiche bellissime con uno che te le spiega in maniera straordinaria, ti fa vedere i legami tra arte, fede, scienza, tutte queste cose qua. Io conosco della gente che ha messo in piedi da decenni un centro culturale di questo tipo, loro girano dappertutto con i loro audiovisivi, li chiamano nelle parrocchie, li chiamano nei centri culturali e fanno delle cose meravigliose. Vanno anche nelle TV locali a commentare gli eventi, anche liturgici più importanti, eccetera. In un tema di questo tipo sarebbe fondamentale fare tutta una cosa del genere su Fede e Ragione, per esempio, no? Esce un'enciclica, esce una cosa del genere, e andare capillarmente nelle parrocchie. Secondo me ti chiamano, è difficile riuscire a far capire queste cose, questo sì, perché i contenuti in linea col magistero, quelle cose che diciamo noi, sono ormai molto difficili da capire, da raggiungere da persone che vivono di televisione e di giornali, che hanno delle categorie completamente diverse in testa. Beh, noi ce ne accorgiamo con l'omelia domenicale. L'omelia domenicale tu devi riuscire a mandare un messaggio che sia totalmente comprensibile, ma che sia totalmente cristiano, cristologico. Non puoi ridurre, però se ci riesci la gente ti viene a ringraziare dopo la messa. Questa è la cosa, perché dice finalmente uno che parla di Gesù Cristo in una maniera che si capisce che Gesù Cristo c'entra con la vita normale. È un lavoro simile sulle categorie culturali. Bisogna scoprire, io per esempio, le ho dette anche a voi queste cose nell'ultimo seminario che ho fatto, far capire che queste questioni che sembrano filosofiche, lontanissime, hanno una ricaduta sulla vivibilità nella società, questo loro lo possono capire tutti, perché che il mondo di oggi è diventato sempre meno vivibile, lo capiscono tutti. Che poi da questo siano in grado di capire il teorema di Gödel è un altro paio di maniche. Però capire che c'è un legame tra le due cose è il messaggio da dare, insomma, che è difficile, oggettivamente difficile, però se ci si allena e si impara sarebbe importante. Sì, vai nelle parrocchie, è chiaro che nelle parrocchie chi si incontri quello che ti dice: ma voi preti siete Galileo, Darwin, siete rimasti, siete la rovina della cultura, siete... Allora, di lì, caro mio, ma anche quando sono stato a Forlì, alcune osservazioni che erano una roba penosa, poveretti, quelli che erano del mondo esterno, perché uno dice no, dice, ma io non capisco, dice, scienza e fede non possono essere, perché i miracoli non si spiegano scientificamente, cose di questo tipo, no? Oppure la scienza nega la creazione, perché vagli a spiegare che la creazione non è l'avvio della macchina del mondo, ma è un'altra cosa, glielo spieghi in due parole, chi lo sa già lo capisce, chi non lo sa rimane lì perplesso, insomma capisce che tu ne sai, però... O quell'altro dice la Chiesa ha sempre una visione così antropocentrica, così. Dico, non mi sembra, dico, semmai avrà una visione teocentrica e cristocentrica, non capisco. Dopo salta fuori e dice: no, perché gli animali, quello era un animalista che veniva a dire la Chiesa doveva occuparsi più degli animali, che dico, ci sono messi più a ridere per fortuna, però voglio dire, devi avere la pazienza di lavorare a questo livello, e il livello si abbasserà sempre di più, perché. Quindi
lo so, però l'idea, ad esempio,
è da fare questo lavoro.
Riguarda l'astronomia, io parlando con persone non istruite, loro sono convinte che gli scienziati sostengano che Dio non esiste, che le scoperte sono fisiche. Ma perché? Perché loro guardano solo la televisione e non vanno su internet a
disco.
L'unica che passa è Margherita Hack, che è Daniel.
Bravissimo.
E secondo me andare da queste persone, cercare di spiegare loro, no, guardate, la vostra fede non viene contraddetta dalla scienza. Cioè, anche un messaggio così tranquillo, anche se queste persone poi non frequenteranno il disco. Cioè, come obiettivo sociale, secondo me.
Questo qui è da fare sicuramente, ma lo facciamo anche nelle prediche della domenica, questo discorso qui.
Forse nell'anno della fede si può...
Sicuramente, ma comunque su queste cose qui io dico lanciatevi liberamente, fatevi l'esperienza, fatevi le ossa. In fondo non c'è bisogno di creare un gruppo, cioè, se vuoi fare un gruppo te lo crei tu, nel senso che voglio dire, noi riceviamo delle richieste, però queste richieste locali, diciamo... E se tu una cosa così la lanci, vai in diocesi da te, dal vicario della cultura o dal vescovo, lanci questa cosa e dici: io sono disponibile insieme a dei miei amici ad andare in giro. È chiaro che, voglio dire, se tu mi dici Padova, poi ti devi arrangiare tu, perché non è che a Padova possono venire quelli che sono in giro per l'Italia, gli altri lo faranno. Cioè, ecco, uno con cui secondo me varrebbe la pena che tu parlassi di questo, perché credo che abbia già messo in piedi, da quello che ho capito, una certa esperienza di questo, è Danilo Saccoccioni. A Roma, quando noi ci si vediamo, facciamo la riunioncina.
È l'amico di Mirko.
L'amico di Mirko. Quando noi abbiamo fatto quella riunioncina dopo i seminari, sono 2 o 3 volte che viene questo nuovo, lui ha un'esperienza enorme, a quanto ho capito, di presenza in gruppi parrocchiali, loro vanno in giro a fare un tipo di cose di questo tipo, che secondo me è preziosissimo. È prezioso tanto quanto quello che sta in confessionale dalla mattina alla sera, quanto uno che fa Padre Pio, cioè, perché lì tu arrivi a contatto con le persone e li aiuti a imparare a ragionare correttamente, cristianamente. È chiaro che questo è un lavoro che ti succhia il sangue, nel senso che se cominci a farlo veramente hai bisogno di tanti collaboratori, di tanta energia, però bisogna cominciare, va benissimo, questo bisogna cominciare. Io mi accorgo che per quanto riguarda me, prevalentemente questo lavoro qui mi trovo a farlo più nella confessione, e beh, per forza un sacerdote, e nelle omelie quasi che non nelle conferenze, perché lì tu devi arrivare ad argomentazioni elementari, cioè tu devi riuscire a far capire le cose fondamentali con degli esempi, dei passaggi che raggiungano la vita quotidiana di queste persone. E allora ci sono delle volte che ti dicono, ah sa, dice, non ci avevo mai pensato, ti dicono alcuni, ma hai ragione.
Anche perché ormai i canali attraverso cui arriva la formazione cristiana sono diversissimi.
Ormai anche i catechisti non hanno più le basi, no. Ma anche i preti e i vescovi ormai rischiano di non avere più le basi, cioè bisogna, cioè, questo è un lavoro sicuramente preziosissimo.
Poi un'altra idea di cui vorrei parlare con voi, la questione dei blog, cioè sì. Al workshop dell'anno scorso il cardinale Ruini diceva e ci spronava a fare blog, però io pensavo tipo un blog nel sito DISFA è qualcosa di estremamente complicato, cioè il blog è bello perché è una comunicazione diretta,
esatto,
fra l'esperto,
lui l'ha messo su adesso,
sì.
Però si chiama blog,
però dico su argomenti di scienza fede in cui ci vuole comunque grande rigore e preparazione, sì. Cioè finché si parla di calcio, si parla di il blog va da sé, no? Ma su argomenti di questo tipo, cioè come io la vedo molto ostica come
un diario di riflessioni personali.
Ci possono essere, sì, adesso poi possono essere cose che hanno un taglio quasi personale, nel senso che uno magari mette ha trovato un testo significativo che l'ha colpito, un altro ha trovato un'altra cosa. Magari con qualche, ti ho dato qualche suggerimento, tu mi hai chiesto non solo mettere le cose così, ma anche mettere qualche riflessione propria, qualche spiegazione. Poi, quando si dice blog, si dice una cosa che può essere organizzata come si vuole. Ecco, ma...
sì, perché al di là del testo, poi c'è tutta la fase dei commenti, no?
Uno
che bisogna in qualche modo moderare, selezionare, magari eliminare anche quelli.
Poi i commenti possono essere fatti da te, cioè personali, cioè uno trova un testo e dice ho messo questo testo qui per questa ragione, no? Oppure ci sono questi luoghi comuni, queste cose qui, questo non può andare bene per questa ragione, cioè è una cosa in cui uno in fondo espone quello che ha messo a fuoco lui e che è sempre perfettibile, perché tu un giorno scopri una cosa nuova o riesci a spiegare la stessa cosa meglio, lo vai a correggere, vedi il testo, ci mette un'altra cosa.
Comunque sempre come lavoro personale, cioè come blog all'interno.
Può essere anche di un gruppo, però mettere all'interno del DISF perde la natura, perché voglio dire, chi viene sul DISF viene sul DISF e trova già una cosa strutturata. Chi sul DISF non ci si mette perché lo trova troppo complesso, troppo da studiosi, può invece benissimo capitare su un blog più semplice come accesso, come grafica, come contenuti, come approccio, che ha uno stile più personale e meno paludato, diciamo così, però poi di lì può essere anche rimandato a DISF e quindi piano piano avere il coraggio di accostarsi a una cosa più strutturata. Non so se rendo l'idea.
Sì, ho capito.
Adesso, credo che lui desse un suggerimento così per dire un blog, i vostri amici lo leggono perché vi conoscono, poi altri lo leggeranno. Non si azzarderebbero mai di andare direttamente su una cosa istituzionale in qualche modo. Io penso che il cardinale lo dicesse in quel senso lì. Cioè, voi mettete su, lanciate cose, idee, poi ognuno se lo struttura a modo suo, chi se lo struttura in modo più romantico, più fantasioso, chi gli dà già un taglio più, un pochino più rigoroso. Cioè, però è una parola che vuol dire tutto e niente, quindi uno...
per fare proprio diciamo, il messaggio di Ruini e farlo diventare qualcosa diciamo, a favore del DISF, il consiglio suo è quello, magari chi vuole si fa il blog rimandando al DISF.
Io farei così, per io l'ho pensato così, perché fare un blog come sottosezione del DISF già non è più un blog, diventa una sezione del DISF. Il vantaggio del blog è quella fruibilità immediata, spontanea, un po' da ragazzi, insomma, che un sito come il DISF non può avere. Quindi è molto simpatico.
Nella cornice del DISF c'era siti web consigliati. Nel caso ci fossero dei blog che prendono piede,
si possono mettere dei link.
Alcuni blog su scienze vere magari
si possono mettere dei link.
Però prima ci deve essere
sì, prima sicuramente lì si possono mettere dei link, perché così come si mettono i siti segnalati o si mettono altre cose, io lo penserei così, ecco, non so, potete usare anche i social network, cioè i metodi sono tantissimi, voglio dire, io i social network non mi iscrivo per principio, perché io ho 61 anni, se mi metto in social network non mi basta la vita, perdo un sacco di tempo. Un altro lo può fare invece come scelta pastorale, per modo di dire, no? Ma per voi che siete frequentatori o meno di social network del genere, se li sapete usare con criterio, potete raggiungere della gente impensabile, mi spiego, non è che... Andiamo a mangiare la pappa? Dunque, se avete questa cosa qui non ho.
No, la porto di là.
Questa cosa qui non ho le chiavi, però posso farti accomodare nel mio. Tanto faccio vedere a loro la mia stanza. Dunque, direi che qui se non abbiamo bisogno. Dove
faccio? Google. Non so perché dici che dopo così è
il classico. Sì, per un giorno mi sono messo detto, ma non cacchio da fare.
Spiega
sta cosa. Ma in realtà non sono messo. Proviamo. Andiamo sul sito di Google, perché si può prendere un po' di strada,
allora chi dovesse lasciare cose qui, c'è la mia stanza che si può chiudere a chiave, possiamo andare via, intanto così vi faccio vedere
l'agendina, la...
ah, io l'ho lasciato lì, era mia, dopo torniamo qui,
okay. Sì, dopo torniamo qui, non dovrebbe venire nessuno adesso, comunque se sono cose preziose è meglio che le portiate dietro, anche perché...
se non mi rubino la gentina, non è che vi pianificate
le cose, perché è limitato così. Sì,
non è che
le
informazioni, un problema che devo chiedere, cioè adesso ho un foglio di segno di carico, quindi ho fatto una tabella di
marcia,
notare, notare il logo del DISF,
perché magari ti puoi fare già dietro c'è una
wow. Anzi, adesso vado a prendere la mia voce e lo lascio insieme. Ma qui 10 euro, scelte via dei Pascal.
Io
ho ricevuto un segno di mezza ogni settimana. Abbiamo
visite, sì, poi per salatista, che sono anche lì, non ricordo.
C'è un piccolo spazio di
commenti. Però in realtà ho ricevuto la mail, perché a me commenti proprio diretti sul blog.
Sì, sì,
c'è quello che c'è sui classici blog, cui, cioè arrivi al 300° commento e non ti ricordi più cos'è. Poi ho detto se commentate, in realtà nessuno commenta mai, se commentate mandatemi una mail, perché non voglio che mi riempite un blog di schifo.
Ma c'è la gente partecipa, risponde?
Ma in realtà no.
Per ora.
Però nelle statistiche ci sono, cioè... Sì.
Le statistiche,
ci guardano,
le visitano.
Sì, non è che...
Ma anche io commento rarissima, cioè come leggo in giro, commento
questo domani. Ma noi entriamo e ti rispondiamo, giusto?
Esatto.
Ma tu sai, lì con dei blog, con dei commenti, si sa
Thank you. soprattutto stasera.
Persone che proprio non conoscono assolutamente niente.
Conoscono due che sentono esatto, che pure lei è uguale, non sono lì a Cattolico,
sì. Sì, sì, esatto.
CL è uno degli altri, però.
Ma c'è ancora un po'.
Sì, sì, lo voglio.
Distribuirci, visto che non abbiamo più le proprietà. Sì, siamo abbastanza contenti del pranzo, possiamo tornarci lì.
Un'altra volta, se invece
volete cambiare, me lo
veloci.
Allora, io a questo punto siamo molto liberi di conversare senza troppi problemi. Stando un po' allo schema che ci eravamo proposti, possiamo almeno in parte rimettere a tema quelle cose che dicevamo stamattina, cioè più aggiungiamo liberamente altre idee, contributi, come già stamattina nell'ultima parte abbiamo iniziato a fare. Riguardo al primo punto che ho esposto un po' noiosamente, perché era lungo questa mattina e dettagliatamente, direi che se avete già una idea, forse ancora no, perché orientarsi subito non è facilissimo, di cose che potrebbero essere di interesse, dice io vorrei lavorare nel settore bibliografie tematiche, non so cosa devo sapere su, oppure quell'altro, se avete già qualche proposta da fare, raccogliamo già direttamente le richieste e i nomi, altrimenti c'è tutto il tempo di dire mi fate sapere, ecco, le disponibilità, però sarebbe importante averne di disponibilità perché la cosa non rimanga, se ve la sentite, dire io vorrei collaborare, sarei interessato a collaborare in quest'ottica, in questo tipo di cosa. Quindi ognuno poi mi manda la sua personale risposta, la sua personale disponibilità, la manda via mail, e così costruiamo una rete che funzioni di collaborazione. Quindi sì. Su questo direi che si può procedere così. Poi, vi do subito la parola su questo punto, se c'è qualche cosa che può essere detta subito.
Sì, io mi faccio avanti. No. Personalmente, mentre tu parlavi stamattina, Don Alberto, mi veniva in mente, per quanto riguarda me, che mi potrei spendere a fare su opere su cui si consiglia lettura. Mi piacerebbe cimentarmi su Quine, i due dogmi dell'empirismo, se c'è bisogno. Io ovviamente non posso dare una scadenza immediata, però da qui a un anno forse posso riuscire a fare qualcosa. Se pensi che
altro
io
che
possa essere.
Altro che.
E,
quindi tu diresti, proporresti per
i due dogmi dell'empirismo.
I dogmi dell'empirismo.
Ho visto che era nella lista, è un'opera sì, che ho già letto.
Sì.
E,
ottimo.
faresti tu una cosa?
Sì, è una, anche qui è un po' un'avventura, nel senso che...
Beh, bisogna, secondo me bisogna avere il coraggio, poi finché uno non è a puntino, se non sono ancora, ci lavoro, non è che...
E, poi, sugli scienziati credenti, io c'è una figura, si chiama Piero Pasolini, che non è molto, molto conosciuta, che è stato uno scienziato credente del Novecento, è morto negli anni Ottanta, e ha scritto alcune opere per Città Nuova, un po' di divulgazione, è stato un fisico, poi si è dedicato molto anche a opere sociali, di carità, è andato a fare missionari in Africa. E Don Giuseppe lo conosce, quando ne hanno parlato ha detto ah, Piero Pasolini, ho letto qualcosa. E
questo si chiama, scusami?
Piero Pasolini.
Piero Pasolini, e che cosa faceva?
Era un fisico.
Un fisico?
Sì. Magari posso...
Puoi indagare un po' sul tuo personaggio, vedere se salta fuori una biografia significativa.
Ecco, esattamente. Se può essere significativo per farci...
Se ha anche fatto qualche cosa di significativo, diciamo, in quanto credente, insomma, sì. No? Che concezione aveva delle cose. È anche un modo per far conoscere magari personalità meno note, meno famose, perché i più noti in parte li abbiamo coperti, anche se ne rimangono sicuramente diversi, però ottimo.
E poi, infine, però questo più in prospettiva della bibliografia tematica, però se può interessare, io nei prossimi anni, come mia ricerca personale, mi occuperò sempre di più di temi di spiritualità del lavoro, antropologia del lavoro e spiritualità del lavoro. E se questo può interessare, nei prossimi anni una bibliografia tematica su questo tema riuscirò a produrla. Questo più in prospettiva, però non so se nel sito del DISF, cioè non è forse immediatamente scienza e fede, ma spiritualità del lavoro.
Ma se hai anche elementi applicabili al lavoro culturale, al lavoro scientifico,
no, questo in prospettiva
sarebbe
è
più specifico, è da appurare, però sicuramente è interessante, perché il lavoro poi è legato sia all'aspetto di lavoro culturale teorico, ma è legato anche alla tecnologia e a una civiltà tecnologica del lavoro, se vogliamo.
Sì.
Quindi il raccordo c'è, si tratta di vedere che non sia una cosa puramente di esposizione generale sul lavoro così, ma che possa far vedere anche le implicazioni, però...
Lavoro e tecne...
Sì, voglio dire, tutto l'aspetto scienza e tecnica rientra nell'ottica del lavoro,
sì.
Così come anche l'idea, come scrivevo nella lettera di maggio, no? La santificazione del lavoro, per dirla con San José Maria, che per noi si concretizza anche nella santificazione del lavoro scientifico e tecnologico, come attualizzazione particolare. No? Quindi questi grandi poi si ritrovano, perché Giussani parlava di lavoro culturale, altri hanno avuto sensibilità analoghe, insomma alla fine il problema era sempre quello di ridare un'anima cristiana a quello che si fa.
Ok, io ho finito.
Beh, è già un ottimo.
Io ci penso un po', perché no, in questo momento com'è delle cose che sto studiando anche per preparare poi alcune lezioni che dovrò fare è la questione del peccato originale, ma che è molto,
che bello.
Un po' all'intreccio di varie di antropologia, di scienze sull'uomo, di teologia, di poi magari vedrò se ecco, anche se di lì tenendo presente le cose che siamo detti oggi mi vengono utilizzare, proporre. Per il resto, anzi, senz'altro nell'ottica anche di quest'anno della fede che c'è davanti, forse qualche titolo di editoriale per l'anno prossimo magari può venire anche in mente.
Sì, certo. Sì, sì, si tratta di pensarci, adesso non è che esatto, in due minuti riusciamo a poter tenere presente e averlo in qualche modo nel circuito mentale, per cui uno non è che si dimentica, ci vediamo tra qualche mese, uno macina e ogni tanto dice, ah, guarda, questa cosa qui potrebbe essere interessante da proporre, quindi mi sembra un ottimo modo di accostare la cosa, no? Cioè, uno ha presente che il tema del peccato originale è un tema straordinario dal punto di vista interdisciplinare, perché è estremamente impegnativo dal punto di vista teologico, perché sul peccato originale in fondo dalla rivelazione sappiamo pochissimo, la scrittura ci dice proprio il minimo indispensabile, eppure è una chiave di interpretazione di tutta la realtà cosmica e antropologica, perché senza quello le filosofie, le ideologie, le politiche non riescono a trovare una via d'uscita per la condizione umana, lo si vede nella storia continuamente.
Questo dice Pascal sempre.
Naturalmente nessuno ha voglia di impararlo, perché se c'è un proverbio falso è historia magistra vitae, nessuno impara dalla storia in maniera seria. Sì, certo, non è che non si impari nulla, però su certe cose non c'è niente da fare. In più ci sono le implicazioni, diciamo, sia cosmologiche che antropologiche, nel senso anche corporale, corporeo, non solo spirituale, poi oltre psicologico, quello lì è un tema formidabile.
Perché io mi ero letto l'articolo di Fiorenza Facchini sull'origine dell'uomo, del DISP, che è molto bello, una bellissima.
C'è un volume che io adesso si può servire, tanto parliamo liberamente, non è che... qui alla facoltà teologica anni fa, sì, quando c'era Valerio Castellucci, esatto, quella cosa gliel'ho data io.
Ah sì?
Sì.
Però ma ce l'ho, però tu, ci sei anche tu.
Ho fatto quella su San Tommaso, quella piuttosto.
Ce l'ho e me la devo prendere.
Quella piuttosto. Perché lì allora il preside, che era Don Elio Castellucci, che era fuori dal contesto, diciamo, teologico bolognese, essendo forlivese, eccetera, aveva molta stima per noi e molta cosa, e mi chiese di realizzare un progetto a due livelli: uno di corso per insegnanti di religione e compagnia bella. Allora feci venire Giuseppe, feci venire Rafael Martinez, feci venire Gargantini, feci una cosa io, e abbiamo fatto una cosa, è venuto un sacco di gente, è stata una proposta interessante. E poi un lavoro di ricerca scientifica di gruppo, in cui avevo messo insieme Facchini, avevo messo insieme Padre Boschi, avevo insieme Marcheselli, avevo messo insieme un po' di gente, e tra l'altro c'ero anche io, c'era Bendinelli come patrologo, Olmi come filosofo, eccetera, e gli ho appaltato a loro tutta la parte organizzativa, di così dire, io ve lo impianto del viso culturale, però vedetevela voi con delle cose, per cui giustamente ha figurato loro, però quell'idea lì, abbiamo fatto un tentativo, lì è venuto fuori quello che è potuto. Io mi sono avventurato in una cosa spaventosa su San Tommaso, tentando anche di spingermi.
Ma devo averlo anche letto, però l'ho letto tempo fa. Adesso c'ho il libro lì, perché poi...
Però mi interesserebbe molto che un teologo vero che approfondisca le cose.
Vabbè.
Nel senso, io ho fatto una cosa così, io sono arrivato addirittura al peccato originale degli alieni, dicono un po' di fantasia, perché degli extraterrestri, cioè, come, sono tutte ipotesi ovviamente, perché voglio dire, se tu non hai il dato oggettivo, in fondo il magistero stesso su certe cose, insomma anche l'umani genesi dice, non si vede come si potrebbe spiegare, nel momento in cui si vedesse come potrebbe anche aprirsi una finestra diversa, per modo di dire, anche sul monogenismo, una cosa. Quindi è un temone, per cui sarebbe affascinante avere un lavoro su questo, e magari ci riavventuriamo, mi rendo disponibile anch'io a riaprire un discorso, perché è troppo affascinante, perché quello è uno dei grandi problemi, perché... Voglio dire, adesso abbiamo avuto nella storia della Chiesa la grana di Galileo, che ancora ci navigano sopra, la grana di Darwin e dell'evoluzionismo, che un pochino l'hanno mitigato su certe cose, ma appunto non sono altre cose. Se tirano fuori la storia del peccato originale, bisogna essere preparati a rispondere, perché oggi come oggi ci sono. Quindi è interessantissimo, quindi va bene. Questo è un tema di ricerca vero e proprio. Tema di ricerca che può anche produrre ogni tanto delle avventure o un editoriale o un qualche cosa, se Don Giuseppe ha il coraggio di passartelo, perché però qualcosa secondo me meriterebbe. Questo è un tema per gli anni, se vogliamo, però bene. Altre cose, altre osservazioni? Se ci sono, non è obbligatorio.
Io pensavo, per quanto riguarda gli editoriali, mi sembra che Piero Benvenuti non abbia mai scritto per il disco editoriale.
Gli si potrebbe chiedere.
E pensavo di parlare con il professore proprio perché, leggendo alcuni dei suoi editoriali, quelli che vengono pubblicati su Avvenire o Corriere della Sera, lui ha una comunicazione scientifica molto bella, perché è ricca dal punto di vista umano, ricca a livello valoriale, che arriva molto al cuore delle persone. Quindi potrebbe essere interessante sentire anche lui se ha qualcosa di pronto, qualcosa su cui sta lavorando, perché appunto Benvenuti, al di là del fatto che è un grande scienziato, ha anche una competenza a livello filosofico e teologico. Infatti ora tiene anche un corso alla facoltà di teologia del Triveneto, quindi pensavo di parlargli se è d'accordo.
Sì, sì.
Però ecco, sarebbe un editoriale per il 2013, quindi.
Sì, se voglio dire, gli si può anche fare spazio, nel senso che se si vede che c'è qualche cosa che può inserirsi bene in uno dei tempi precedenti, se ne può far slittare avanti uno, cioè non siamo vincolati con gli autori da un contratto che dice: guarda, tu devi uscire il tal mese, quindi c'è una certa elasticità. Se fosse un tema che merita di essere anticipato per varie ragioni, altrimenti quando lui vuole, insomma. Però secondo me può essere una buona idea. Gli devi, dopo io vi passo la lettera, diciamo, da adattare, per lasciare loro, o gli si scrive o gli si lascia loro un promemoria.
Dice, al di là di parlargli di persona, gli mando
parlargli di persona va benissimo, però bisogna che l'interessato abbia un'idea di come va redatto un editoriale, cioè le cose che dicevo stamattina, cioè, dal punto di vista redazionale non ci devono essere note, lo stile non deve essere polemico, deve essere scritto con uno stile che si ispiri un po' agli altri editoriali, cioè questo tipo di notizie possono essere utili come promemoria, e quindi anche uno che gli parli di persona gli può anche lasciare.
Sì, sì,
il certo. Naturalmente dovrai, al posto dei puntini, degli XY o delle cose, metterci le cose adatte, no? Capito? Comunque, siccome lo vedremo anche al workshop, può essere anche quella un'occasione in cui...
Sì, sì.
Poi, tu lo vedi anche prima, quindi sicuramente gli puoi parlare anche prima, magari può essere quella un'occasione in cui eventualmente lui ci può anche dire qualcosa.
Va benissimo. Io non ho ben capito però una cosa per quanto riguarda gli editoriali.
Sì.
Appunto, lei diceva che questo sarebbe un lavoro, quello degli editoriali, di cui dovremmo occuparci noi orientativamente come Disfanord, no? E quale sarà il momento in cui raccoglieremo le proposte per il 2013? Cioè, lei diceva dopo l'estate, quindi voglio dire all'incontro
non c'è nessuna convenzione, nel senso che io narravo la storia, cioè dicevo. Finora con Don Giuseppe, in genere dopo l'estate, tra settembre e ottobre, quando ci vedevamo, a volte l'abbiamo fatto anche prima, cominciavamo a stendere un po' di progetto annuale. Nella misura in cui tocca a noi farlo, lo facciamo quando vogliamo, nel senso che se c'è tempo possiamo metterci anche adesso, per modo di dire. Diversamente si può dire, quando facciamo un po' di calendario prima di andare via, oggi stesso se volete, cominciamo a dire, non so, la prossima volta potrebbe essere una certa data, o prima dell'estate o dopo l'estate, quando volete, allora si fa un ordine del giorno di quello che facciamo in quell'occasione, e ci può essere benissimo anche un'ipotesi di piano editoriale che vada a proseguire il piano attuale o a integrarlo se ci sono delle lacune, sicuramente.
Sì,
se abbiamo tempo possiamo farlo anche oggi, adesso vediamo.
Sì, giusto per organizzarmi. Quindi io, diciamo, prima del prossimo incontro di Sfanord parlerò con Benvenuti e cercherò di di formulare appunto a livello di editoriale, poi magari cercherò di raccogliere le idee per nuove tematiche.
Sì.
Questa presentazione che ha mostrato oggi la metterà online, giusto? Oppure in Dropbox?
Questa qui io la metto nella Dropbox, cioè è interna nostra, okay, non è pubblica, certo. Ovviamente.
Sì, sì. Così poi appunto guardando quella tabella con i vari
perfetto,
titoli,
perfetto, perfetto. C'è la tabella, poi io nella presentazione ho messo anche i link, adesso qui non avevamo una rete particolarmente spiccata, comunque qualcosa abbiamo visto, in modo che voi avete anche i link alle pagine del dizionario, andate automaticamente, anche se ci vuole poco, insomma avete la schermata, sul computer si lavora bene, per cui potete vedere anche la lista delle cose in sospeso, dei titoli, esatto. Queste cose qui è tutto disponibile, per cui questo mi sembra un'ottima idea. Noi possiamo benissimo prevedere di fare un piano, diciamo per il 2013, ma con la libertà anche di eventualmente inserire qualcosa già nel 2012, se ci sono incastri che non sono ancora completi, oppure vale la pena dire guarda, questo è fatto un pezzo che starebbe bene metterlo fuori subito, lo mettiamo. Okay. Ottimo, quindi in qualche modo diciamo per gli editoriali ci pensiamo un po' tutti, però mi sembra di vedere che la cosa ti interessa, per cui magari tu hai un attimino più di attenzione anche a questo. Ottimo.
Poi un'altra cosa per quanto riguarda lei diceva la parte del sito inglese, quello scelti dalla stampa, cioè, com'è che funziona? Perché voi guardate sui siti di quei quotidiani per ricavare gli articoli o consultate il quotidiano a livello cartaceo o avete l'abbonamento online?
Ecco, questa cosa qui bisognerebbe sentire Don Giuseppe, perché loro come Università della Santa Croce forse hanno degli accessi in più, per cui a quanto diciamo, finora l'ha seguita lui questa cosa qui, per cui penso che o hanno gli accessi loro o hanno i testi loro, oppure hanno qualche modo.
Sarebbe un po' complicato.
Cioè. Sarebbe, per noi da qua è complicato, a meno che non abbiamo la possibilità di avere un account e una password per vederli da casa o non so come.
Infatti, questa cosa.
Questo è vero, per noi sarebbe complicato se non abbiamo un accesso, questo sicuramente. Probabilmente lui ha possibilità in più, o ce l'ha dall'università o ce l'ha dalla sua residenza, adesso non so come sia. Voi qui a Bologna immagino non l'avete in residenza perché non avete esigenza di una cosa del genere, lì bisogna sentire con lui.
Ma non sono poi dei problemi di copyright a fare un file PDF da una versione online?
Si preoccuperebbe lui di... però copyright fino a un certo punto, nel senso che tu puoi... Beh, lì comunque lui mi sembra che segnali che si occuperebbero loro dei diritti. Adesso c'è nelle schermate che ho fatto prima, adesso non mi ricordo più. E qui adesso, fino adesso lui per i siti italiani metteva il link che rimandava direttamente alla pagina del giornale, anche se nei restyling che hanno fatto i giornali a volte la cosa oggi è diventata più complicata, perché per esempio Avvenire si poteva puntare direttamente sull'articolo, adesso si deve puntare sulla pagina generale, oppure non hai l'accesso, è diventato più complicato. Da questo punto di vista qui l'aspetto dei diritti e dei permessi lo gestiscono loro da Roma, quindi una strada devono averla trovata, adesso non ho avuto ancora modo di parlargliene, perché comunque lui ha esposto un po' tutto quello che c'è da fare, noi ci dimensioniamo anche perché il nostro compito principale sono editoriali e bibliografie tematiche, su queste cose qua lui dice suggerimenti, sostegni, supporto, non è che ci dobbiamo sobbarcare noi quel settore lì, ecco, uno ha tra le mani l'occasione di vedere un certo articolo o di consultare certe cose, dice ah, questo meriterebbe segnalarlo, allora lo si segnala subito a loro, ci pensano loro, dopo questo è quello che ho capito io fino adesso, quindi il nostro compito principale sono gli editoriali, le bibliografie tematiche, scienziati credenti anche, di conseguenza il resto sono segnalazioni quando abbiamo l'opportunità, ecco. Si può chiedere se loro hanno degli accessi che rendano possibile la cosa, ecco. Per cui sicuramente...
Poi sì, a parte gli editoriali, sulle bibliografie tematiche però vorrei rileggere prima.
Esattamente, sì, va benissimo. Poi dopo mi dite quello che anche ragionevolmente riuscite a fare, perché adesso non è che per forza noi dobbiamo coprire il mondo, però un contributo può essere utile, insomma adesso quello anch'io se vedo dei libri o di coso sicuramente li metto in cantiere, insomma.
Sì, infatti pensavo poi a casa con calma, che sul sito è segnato da recensione.
È segnalato, insomma, bisogna studiare la cosa con calma. Adesso io sto raccogliendo un po' di idee in questo momento e di disponibilità, così ci orientiamo, poi dopo vedremo concretamente. Tu c'hai MC Quadro, c'hai tutto quel mondo lì che...
Esatto. No, infatti, no, tu vedi che anche sul mio scaffale, dove seguono noi,
le sottorubriche di...
Delle bibliografie tematiche. Questa è quella che fino adesso ha seguito foglietta di segnalazione e di opere significative che escono, su cui fare una scheda, che sarebbe bene avere sul proprio scaffale, nel senso che sono opere che hanno un certo valore sia storico che formativo. E quindi no, prego.
No, niente, vabbè, ci devo pensare a tutte le cose che ci ho detto oggi.
Vabbè, ci sì. Pensi.
No, invece sugli scienziati credenti non so se c'entra, ma andando avanti questi anni del DISFER è sempre più evidente che, perché tu un notte mi avevi detto tu devi concentrarti su un settore, cioè non è che può, cioè anche di scienze fede, non è che puoi girare e interessarti di un sacco di argomenti.
Se ci riesci, per
no,
carità.
Non ci riesco, cioè, mi sono reso conto che la tematica su cui riesco meglio è proprio di scienziati credenti. Quindi adesso, no, perché una scheda che volevo fare era Pasteur, che mancava.
Fai benissimo, mi sembra un'ottima idea.
Fra l'altro la porto al workshop quest'anno, il Pasteur in realtà.
In realtà
va benissimo, con le gene hai già fatto un ottimo lavoro, quindi adesso va benissimo.
Hai messo la curiosità, suspense. No, devi tenere due settimane così.
Non ti
bene.
Ti devo parlare di telefonate, adesso si iniziano
un messaggio.
Bene, adesso non per chiudere un argomento, se ci sono altre cose le possiamo infilare in qualunque momento. Comunque diciamo che come prima battuta sui primi punti delle rubriche della collaborazione al portale, mi sembra che ci stiamo già orientando abbastanza bene, insomma, quindi magari riflettendo a casa, poi mi mandate qualche altra indicazione e così completiamo il quadro, dopodiché man mano che si produce materiale o che c'è qualche richiesta, ce la giriamo e ci lavoriamo sopra. Gli altri due punti del mio elenco, poi dopo aggiungete voi quello che volete, quello che avevo proposto erano: uno, quello che può essere un progetto o un po' un piano di studio, diciamo così, sia di formazione scientifica che di produzione scientifica. Da un lato non so se ciascuno di voi ha già cosa sta facendo, ecco, dal punto di vista sia di ricerca scientifica in senso stretto sia di interessi interdisciplinari, sarebbe utile che ce lo raccontassimo, se c'è qualcosa. Poi naturalmente può esserci anche qualche cosa che non è necessariamente di ricerca in senso stretto ma è di comunicazione. Adesso penso al tipo di lavoro tuo, perché voglio dire, io qui intendo tutto insieme, no? Intendo ricerca in senso sistematico, ma contemporaneamente anche comunicazione. Prima vuol dire, io mi concentro sulla ricerca e l'altro dice, io in questo periodo mi sto dedicando più alla comunicazione di cose che ho messo a punto in precedenza, che mi richiedono. Varrebbe la pena forse fare un minimo di giro, di confronto, ecco, se c'è. Poi uno può anche dire, no, adesso non mi rompete le scatole perché ho da fare una tesi, c'è un'altra cosa, benissimo.
Vabbè,
si può cominciare?
Dal punto strettamente scientifico, vabbè, io sono chimico, lo sapete, e adesso spero di iniziare una collaborazione, cioè, insomma, spero che ci sia un progetto con l'Università della Bicocca, quindi mi sento un po' uno scienziato a metà in questo momento, come dire. Mentre da un punto di vista più, diciamo, interdisciplinare, vabbè, mi sono, in questi mesi mi sono occupato della figura di Pasteur, e appunto avrete sorprese, e poi, no, l'altra, appunto come dicevo prima, io ho bisogno che il rapporto tra scienza e fede si incarni, quindi ho bisogno di, cioè di scienziati che fanno scienza. E quindi, parallelamente a Pasteur, mi sto interessando di un'altra figura di Yves Delage, che è primo diciamo, uno dei primi scienziati botanici che si è interessato alla filosofia della sindrome.
Chi è questo?
Yves Delage si chiama.
Ah, quello che mi avevi detto.
Botanico?
Sì.
Ah, e quello, lui ha scoperto la questione dei gelli, dei semini.
No, quello è stato dopo. Nel 1902 ha fatto i primi studi scientifici sulla sindrome e ha tenuto una relazione all'Accademia delle Scienze di Francia. E lui era agnostico, non era credente, però, come diceva il Papa, è che la sindrome è una provocazione all'intelligenza, quindi lui non, cioè, lui si è lasciato provocare e ha detto, vabbè, cioè, sia di Gesù, vabbè, cioè, può essere anche del faraone, non so che, però certo. Può essere del Gesù storico, non vedo questo problema.
Certo.
E tutti l'hanno assolutamente cassato. E, no, è per questo, vabbè, questa ricerca interessante la sto portando avanti, e questo mi ha portato anche a incontrare proprio gente fisica. Cioè sono andato a Torino a incontrare Monsignor Ghiberti, che è il delegato del custode pontificio. E niente, quindi questa ricerca, insomma, c'è un duplice aspetto, sia di studio sia di conoscenza di persone interessanti che possono aiutarmi anche in questa ricerca. Tra l'altro conoscerò anche un altro, il dottor Zaccone, che si interessa dello studio della sindrome degli anni, cioè del Novecento.
Bello.
Per cui io, cioè il mio filone di studio è questo.
Ma è buono, bello.
Mi rendo conto, cioè al di la mia difficoltà è soprattutto quei filosofi, nel senso che magari parlano meglio. Io ho bisogno un po' più di ciccia,
questa questa sala.
Cioè ho bisogno un po' più di, cioè, cioè appunto di vedere il rapporto tra scienza e fede incarnato in una persona. È questo, certo, che mi interesso.
Allora, questo è molto importante.
Cioè mi è più immediato.
Certo.
Che non ho tutta un background filosofico.
Non solo mi dici di Pasteur, ma anzi.
No, questo è importantissimo, anche se magari ci toglieremo anche lo sfizio di darci anche qualche rudimento di filosofia, esatto. C'è bisogno proprio per avere una maggiore interazione con tutto l'impianto culturale. È interessante tutto.
Cioè, per quello che avevo provato, perché avevo parlato leggendo l'anno scorso, che era proprio questa evidenza.
No, una figura eccezionale.
Per cui per i prossimi 10 anni potrà
sempre
aspetta.
Ma quella di vista è MC Quadra, tu collabori con loro? Cos'è?
Sì, il direttore è Gargantini, senti, di cui si parlava prima, e appunto ho saputo che mi ero interessato della figura di Leger, mi sono subito esaltati a... Per cui ho fatto una biografia che c'è sul sito, e niente, sempre su Leger. Questo, appunto, io dico sempre che è un santo che mi ha precettato, perché ormai io devo portarlo ovunque, sono detto su Wikipedia, cioè robe assurde.
Quindi tu hai dato il contributo a quella rivista, però.
Sì, ho fatto una, sì. E io spero che mi chiedano cioè di scrivere qualcos'altro, non mi Gargantini, ma per cinque.
No, ma Gargantini ti ha ben presente, quindi
sì,
sicuramente
sì. Vabbè, ci vediamo tutte le volte.
Se riesci a inserirti un po' in quel giro lì è una buona cosa.
Sì, sì.
Ottimo.
Sì, io per il dottorato di ricerca, come dicevo, mi occupo di cosmologia teorica, quindi scienza pura, scienza matematica.
Poi al di là degli studi cosmologici, un progetto interessante che potrei iniziare a breve è la mia collaborazione con il portale di cosmologia, che è un portale web in cui si fa comunicazione scientifica e si affrontano le tematiche più importanti che emergono dalla cosmologia, però da diversi punti di vista, quindi il punto di vista scientifico, ma anche quello filosofico, ma anche quello teologico, artistico, antropologico. E ho presentato un progetto di ricerca e se appunto riuscirò, come diceva Don Alberto, a vincere il concorso CUC, inizierei a lavorare in questo progetto, perché ho scoperto che la comunicazione scientifica mi piace molto per i fini proprio sociali. E come diceva una volta Don Giuseppe, anche il termine stesso cattolico, che etimologicamente significa appunto universale, il fatto di comunicare la scienza, e non solo la scienza, perché tutti i valori eccetera, mi permetterebbe personalmente di rispondere a quella vocazione, a quella chiamata.
Certo, questo è molto importante.
Questo portale esiste già?
No, non è ancora online, l'hanno costruito, cioè ci sono degli informatici che
una maschera, diciamo così.
Esatto, ora sarebbe da riempire a livello di contenuti, solo che il coordinatore, che è il professor Benvenuti, avrebbe bisogno di una mano per mettere questi contenuti, però non riesce a procurarmi un finanziamento e quindi stavo aspettando di vedere se riesco a ricevere una borsa per adoperarmi in questo progetto, che mi piacerebbe molto. Poi queste sono le cose più concrete, ci sono degli altri progetti sempre a livello editoriale di comunicazione della scienza, però sono ancora molto prematuri, quindi ecco, cioè fondamentalmente ho una grande aspirazione nella comunicazione della scienza, però per il momento la mia occupazione è quella di dedicarmi a cosmologia teorica. Ecco.
A questo livello qui sarebbe interessante, da un lato, se tu hai già formulato, steso questo progetto, sarebbe anche interessante poterci dare un'occhiata. Se me lo mandi, io lo vedo volentieri, adesso non so, adesso lo teniamo riservato ovviamente, ma
sì.
Sarebbe interessante avere un'idea di come è imbastita la cosa.
Giuseppe era già il corrente, infatti ha portato.
E poi il discorso comunicazione scientifica, da un lato mi viene in mente, vedo due aspetti in quello che tu hai detto, ne parlavamo anche prima. Uno è l'aspetto della comunicazione in senso anche generale e quindi anche in senso, come dire, è brutto dire di tecnica della comunicazione, però di esperienza della comunicazione. Su questo abbiamo sul versante giornalistico Mario Gargantini, che da anni lui lo fa a livello giornalistico, però è pur sempre un ingegnere, non è? Potrebbe anche essere interessante a volte confrontarsi con questo personaggio. Più c'è l'aspetto che potremmo definire più apostolico, pastorale, non so come dire, tutta la preoccupazione per raddrizzare le idee storte che ci sono in giro e correggere certe idee, certi luoghi comuni o certe aberrazioni anche in ambito cattolico, in certi posti dove si pensa che la scienza sia una cosa tutta negativa. Qui io penso che parlarne con Danilo Saccoccioni, di cui ti dicevo, lui opera su Frascati, su quelle zone là, però a quanto ho capito lui ha già attorno a sé un gruppetto di persone come lui è un insegnante di liceo, ma è uno che studia San Tommaso, per dire, è uno che ha una sua formazione notevole, ha già messo in piedi un lavoro di comunicazione divulgativa sia in parrocchie, in centri culturali della sua zona con i suoi amici. Forse varrebbe la pena cercare di capire quello che stanno facendo. Adesso credo che abbiamo gli indirizzi email dei vari partecipanti, se no si può procurare, io te lo posso mandare il suo indirizzo email, se non ce l'hai magari potete provare già il workshop può essere un'occasione per incontrarsi, per cominciare a parlare e poi vedere di imbastire. Qui non siamo più nel nord, siamo i due gruppi, però cosa importa, cioè i contatti li teniamo facilmente. Se ti può interessare un confronto di questo tipo.
Forse più che esigenza puramente culturale, è qualcosa che sento dentro a livello forse spirituale. Cioè,
esatto.
Perché certamente, voglio dire, anche noi che appunto ci formiamo in questo settore del dialogo tra scienza e fede, quindi la ricerca dei fondamenti di unità del sapere, secondo me, anche parlando con i colleghi, comunque si diffonde il nostro messaggio, però ovviamente i mass media che amplificano a 360 gradi, soprattutto andare incontro ad un pubblico più ampio, permetterebbe di diffondere questo messaggio che farebbe tanto bene a tante persone.
Sì. No, avere dei buoni comunicatori che possano intervenire anche, non so, anche in una rubrica radiofonica o televisiva che dia degli spazi, purché siamo interamente noi a gestirla, cioè i dibattiti oggi come oggi in radio e in televisione ti fanno fuori perché te ne mettono quattro contro, in più chi modera è già schierato da una parte e ti interrompe continuamente, non ti lascia lavorare, su questo bisogna essere abilissimi. Io l'unico, una delle poche persone abili a riuscire a reggere in un dibattito televisivo, cosa che ho conosciuto, è Don Roberto Colombo. Don Roberto Colombo, che è uno di Milano, è un cellino tra l'altro, ma lui è uno che riesce in quattro parole a chiarire un concetto e quindi non lo puoi bloccare, non so se mi spiego. Se uno comincia a perdersi o a cosare, non ce la fa più, però lì ci vuole un carisma particolare che è raro. Mentre in una rubrica in cui tu hai lo spazio per fare tu una tua esposizione o al massimo hai un interlocutore onesto che dall'altra parte ti favorisce e non ti chiude, potrebbe essere anche questo un campo di lavoro non indifferente.
Sì, anche perché per me il DISF, con quello che mi ha insegnato, è stato un contributo molto molto prezioso alla mia vita. E credo che potrebbero essere per molti altri.
Sì.
È per questo che forse insisto anche troppo con questa cosa.
No, ma hai ragione. Tu hai ragione.
E mi aggancio allora a una cosa che diceva lei. Cioè, io pensavo questo, magari può sembrare un'idea un po' assurda, però dato che siamo così fra amici,
certo.
Anche la questione della televisione, che va bene, il portale DISF è su internet, ha un sacco di visitatori, un sacco di accessi, benissimo. Però secondo me il mezzo di comunicazione ancora più che raggiunge più persone è ancora la televisione, no? Io pensavo a questo, che nel sito DISP, nei contenuti del nostro portale, si potrebbero fare anche dei servizi, delle trasmissioni molto interessanti. Ad esempio io vedrei perfettamente quello speciale fatto sugli osservatori astronomici che da una ricerca fatta, appunto, sono stati finanziati in gran parte dalla Chiesa Cattolica, eccetera. Cioè, secondo me si potrebbe fare un servizio bellissimo a livello televisivo. Quindi la mia visione è questa: se non sono le televisioni a venire da noi, perché noi non proporre questi contenuti? Penso ad esempio alle TV come Telepace, cioè di ispirazione cattolica, o non so cosa ci sia qui a Bologna, Telechiara.
Qui a Bologna c'è TV che ha uno spazio gestito direttamente dalla diocesi, fa un telegiornale. Cioè io su Bologna, perché io sono negato per fare queste cose qui, non sono capace, per cui quando mi chiedono io tendo a dire di no, perché magari mi chiedono anche solo di andare a fare il commento alla gela della domenica o roba del genere, ma chi invece è portato a fare delle cose del genere, se uno è, adesso tu sei a Padova, è logico che tu cerchi cose nella tua zona, ma se tu volessi venire a Bologna e mi dici io faccio una rubrica, cosa, io lo spazio te lo trovo, però poi te la tieni tu la rubrica e se ti dicono di durare per 6 mesi o per un anno te la vedi tu, nel senso che voglio dire l'idea della lampadina di prima
però tu ti aiutano
Cioè,
guardiamo,
no, è ottimo che ci sia una squadra del genere, però deve corrispondere al carisma della persona, non so come dire, quello perché uno se, perché dopo l'impegno bisogna poi portarlo avanti, nel senso che non è una cosa da poco. Se tu riesci a mettere su una attorno a te una piccola squadra, perché insomma uno da solo è un po' dura, però comunque ci sono gente che lo fa da solo, perché lo guido in telepace da solo, è sempre lì il padre Livio a Radio Maria, è senza voce ed è sempre lì, cioè, la stessa Radio Maria ti dà dello spazio se vuoi, secondo me non è che, però in questo senso bisogna poi assumersi in toto la cosa, ecco,
sì, perché cioè, la mia era una visione, cioè non necessariamente che sia io, nel senso, però dico, quei contenuti di cui è ricco il portale trasferiti a livello di televisione o di radio si potrebbe.
Sì, se uno è capace di farlo in maniera corretta, senza banalizzarli, e ha a disposizione uno spazio televisivo o radiofonico da gestire, questo sicuramente è una cosa di valore. Però, voglio dire, qui siamo messi, siccome siamo in pochi e molto differenziati come capacità e cosa, bisogna che un'idea del genere poi sia supportata. Non ce la facciamo, ecco, realisticamente, per il momento, finché siamo così pochi, non ce la facciamo a dire io lancio un'idea che coinvolga tutti, perché dopo ognuno ha un'idea che deve coinvolgere tutti, non ci si fa, materialmente non ci si fa, però l'idea va coltivata sicuramente e anche cercare attorno a sé altre persone che possono collaborare anche tra di noi, ma insomma non penso che sia realistico che tutti quanti si riescano a fare tutto, ecco, perché
nel senso io oggi, ecco, ho espresso qualche sì, idea sì, che ho avuto in mente, voglio dire, anche se ho avuto questa idea a livello di televisione, io però sono molto ignorante nel settore, cioè non ho mai fatto niente, sono delle idee che ho in mente, certo, comunque il mio impegno, certo, diciamo, a trasformare da un'idea così astratta a qualcosa di concreto, cioè ci penserò, ci rifletterò.
Sì, vale la pena pensarci e magari anche parlarne con qualcuno del settore. È chiaro che, come dire, quelli del settore tendono a risucchiarti, nel senso che se tu fai una proposta, allora dice benissimo, ti do mezz'ora alla settimana, un'ora alla settimana, dopo la devi riempire, cioè voglio dire, bisogna poter fare un programma realistico e, oppure si è in confidenza con una persona, con una cosa, perché a me è capitato, dice guarda, se vieni io ti do una rubrica, io non so neanche parte cominciare, cioè, loro secondo me te li offrono anche gli spazi, bisogna essere in condizioni poi di, allora magari si dice beh, proviamo con una cosa breve, proviamo con una cosa ogni tanto, cioè bisogna fare degli assaggi, poi uno si lancia, ovviamente, non è che all'inizio uno si lancia magari a livello personale, così se vede che la cosa non tiene, non ha compromesso il disf intero, ma comincia lui, poi un po' alla volta, poi se la cosa funziona comincia a raccontare da dove viene tutto questo. Questo è sicuramente buono.
Bene, ci rifletterò anche perché...
Certo, ci riflettiamo tutti, perché se vengono idee, va benone queste cose qua.
Ma posso dire io quello, certo, che... Diciamo, più che altro a descrivere la mia situazione. Di sacerdote qui a Bologna da un paio d'anni, 2 anni e mezzo... è dedicato fondamentalmente al lavoro con i giovani, quindi universitari, liceali che vengono, sono già residenti lì, quindi studenti universitari che abitano nel collegio in cui io sono cappellano, oppure altri ragazzi anche bolognesi o bolognesi non, che vengono perché frequentano le attività formative che l'Opus Dei dà in residenza. Allora, questo sia con i ragazzi che con le ragazze, l'Opus Dei dà formazione in modo distinto tra maschi e femmine, quindi c'è poi un centro dell'Opus Dei equivalente per le ragazze, io abito in quello maschile. Allora, il grosso del mio impegno di tempo è nella predicazione, nella direzione spirituale, confessione dei giovani. Non mi rimane moltissimo tempo di, così anche di studio. Questo grazie a Don Giuseppe, poi adesso che ultimamente l'ho detto, effettivamente sto cercando di ricavare un po' di spazio e di tempo per lo studio, per portare avanti lo studio. E la mia tesi di dottorato in teologia è stata sul corpo glorioso di Cristo risuscitato, sulla resurrezione, che è un argomento che volendo arriverebbe anche a essere di confine con la scienza, comunque con la visione del mondo e della realtà che ci dà anche la scienza, perché poi il corpo di Gesù è realtà, è una realtà nuova ma anche in continuità con la realtà che conosciamo, perché poi è un corpo autentico. E su questo tema qui attualmente io non sto continuando a pensare più di tanto, mi piacerebbe anche non perderlo di vista perché comunque mi sembra interessante.
Tema affascinante, questo fa un po' pandan con quello del peccato originale.
Con quello peccato, infatti. infatti, ecco, adesso in questo momento in effetti quello che stavo un po' più concentrato è questa lettura, approfondimento sul peccato originale. E poi ci sono sempre tematiche che vengono fuori un po' proprio dalla necessità di parlare di ai giovani. Quindi, per esempio, la questione del perché crediamo in Cristo, quindi anche la storicità della figura di Cristo e dei Vangeli, che è un argomento a cavallo tra è fede, ma è storia anche, no? Cristo come fatto storico. Sì. Un altro tema, siccome sono cappellano della scuola elementare media che va in via Berengario a Carpi, l'origine del mondo e dell'uomo, perché loro hanno, diciamo, la spiegazione scientifica, però bisogna poi far vedere come questa spiegazione scientifica non sia in contrasto, ma per me, se ben fatta, non è in contrasto con quello che ci dice la rivelazione, a sua volta ben compresa, diciamo, ben capita. Quindi un altro tema un po' di mio interesse è questo di, ecco, che anche questo si sposa bene con il tema del peccato originale, perché l'origine dell'uomo, lo specifico dell'uomo e l'intervento di Dio nell'origine dell'uomo, ecco, sono un po' queste le tematiche che forse in questo momento sono più per me oggetto di riflessione, nei limiti abbastanza attualmente ristretti del tempo che riesco a dedicare.
Certo.
Quindi ecco, questa è un po' la situazione mia.
Sono tutti temi dove c'è dentro un mare di lavoro, affascinante.
Sì, senz'altro. Beh, poi non so se sarà una parte parte finale della nostra l'idea di che percorso formativo,
sì,
questo
ne parliamo volentieri,
interessantissimo,
sì.
Sì.
E la tua tesi anche sarebbe interessante da leggere, non è troppo malopposa.
A vostro rischio.
Malopposa. Ma l'hai pubblicata anche?
Sì,
o?
Sì, con le edizioni dell'Università
della Santa Croce.
Beh, lì c'è una prima parte più di carattere, diciamo, non esegetico, cioè, a partire dai testi della scrittura, soprattutto del Nuovo Testamento, su Gesù risorto, sulle apparizioni.
Le apparizioni, eccetera.
E c'è stato un dibattito esegetico molto grande, anche come su tutti i Vangeli in generale. Anche ovviamente tendenze che vanno un po' fuori, escono un po' dalla lettura che la Chiesa ha sempre fatto dei Vangeli. Quindi, cioè, c'è un panorama vastissimo di critica sui Vangeli. Io ho considerato un pochino alcune cose in un capitolo, poi dopo si entra più nella considerazione della teologia, soprattutto quella recente, cosa ha detto sulla risurrezione, in particolare sulla corporeità di Cristo risolto. E poi c'è un ultimo capitolo, un po' più di considerazioni mie, in cui anche mi rifaccio molto alla visione tomista della persona, dell'uomo, dell'unione anima e corpo, sì, della loro relazione, e con qualche tentativo di dire qualcosa sulla trasformazione del corpo che si ha nel risorto.
Sì, una cristocosmologia in un certo senso. Cioè, quell'altra in fondo quella è la metafisica dell'unione ipostatica, qua siamo invece proprio sulla,
sì, esatto,
sulla cosmologia del corpo. No?
Esattamente, esatto, ma la materia è che
qui si arriva,
che bisogna parlare prima
qui di si no? Arriva addirittura in come era il DNA di Gesù, insomma, perché
lì mi sono proprio solo delle
perché in fondo, originato da una partenogenesi, perché non c'è la, insomma, sono cose a cui non si riesce a rispondere, però delle ipotesi, San Tommaso delle ipotesi ne avrebbe fatte se avesse avuto la strumentazione di oggi, no? Perché dice, magari ci sono ipotesi scientifiche, sono ipotesi filosofiche, poi magari la rivelazione ci dice questo, quindi tra tante possibili, no? Come la storia dice, Cristo si poteva, Gesù, il Verbo si poteva incarnare in più, sì, anche in tutti poteva incarnare, cioè, però metafisicamente è possibile, ma la rivelazione poi ci dà quest'altra risposta, quindi tra tutte le possibilità bisogna scegliere una, no? Sono argomenti sottili.
Lì ci sarebbe la possibilità di fare un sacco di ipotesi di approfondimento.
Mm-hmm. Interessantissimo. Qui poi sulla storicità, adesso, vabbè, tanto per chiacchierare, non è che il Gesù del Papa ti dà una revisione del metodo storico critico in senso teologico che ti riquadra molte cose. Per cui,
Al Papa è un bellissimo esempio di come si possono utilizzare tanti apporti del metodo storico critico, ma letti in un quadro unitario e di sintonia con
ecclesiale,
con come sente la Chiesa, come sempre
appunto
parlato di Cristo e dei Vangeli la Chiesa,
certo,
perché invece altri prendono un elemento,
sì,
magari,
lo
esagerano e lo assolutizzano, per cui tirano fuori delle figure di Cristo e della storicità dei Vangeli che sono,
certo,
sono assurde, sì, ma sì, proprio non sono neppure più convincenti.
Ma poi non sono più nel contesto ecclesiale, quindi non è più teologia quella lì, diventa una deformazione, no? Perché d'altra parte lui dall'introduzione al cristianesimo di vecchia data in avanti ha sempre avuto questa prospettiva, per cui adesso qui stiamo allargando un po' il discorso, però ottimo, beh, ce n'è per tutti i gusti qua dentro,
Vabbè, io adesso la mia esperienza la sapete, il mio percorso è quello che sto facendo adesso. Per quanto riguarda gli studi, appunto, come dicevo anche prima, adesso sto molto studiando le encicliche sociali, la dottrina sociale della Chiesa, sto cercando di costruirmi una mia visione di antropologia del lavoro, cioè di una riflessione sull'uomo, antropologia vista sul taglio del lavoro. Di qual è l'uomo che lavora, chi è l'uomo qual è il senso del lavoro dal punto di vista dell'uomo, no? E, quindi antropologia del lavoro, e poi si aggancia anche una riflessione sulla spiritualità, la teologia del lavoro, e questi sono i miei ambiti di ricerca adesso legati al mio lavoro, e quindi mi servono perché se voglio essere del tutto consapevole, cosciente di quello che andrò a fare, bisogna che sia anche molto informato, quindi devo studiare molto su questi aspetti. E, un altro aspetto di studio che sto portando avanti nel tempo libero, più quando riesco e più per una mia visione personale, è appunto sono studi di più filosofia proprio pura, cioè metafisica, e in particolare sto cercando di capire bene Tommaso, sto leggendo un testo di Cornelio Fabbro sul concetto di partecipazione, e questo è per me, sono i miei studi personali, e non c'è un'applicazione diretta, immediata, e appunto, più nell'ottica del DISP è la costruzione di una visione unitaria del sapere. E la mia formazione filosofica di base, il mio autore di riferimento è Bernard Lonergan, quindi io ho questo approccio qui che ho coltivato negli anni e adesso sto cercando di ancorarlo su quella che è la tradizione della metafisica classica. E Lonergan è un gesuita, ha insegnato teologia alla Gregoriana, è morto negli anni 80 e diciamo che ha iniziato da studi tomistici, lui ha fatto due tesi di dottorato, una sul concetto di grazia e una sul concetto di verbum in Tommaso, sono proprio studi tomistici, nel senso di storia del pensiero di Tommaso. E da lì poi ha maturato una sua visione particolare della filosofia, soprattutto un approccio gnoseologico. Ha scritto quest'opera voluminosa che si chiama Insight, che è uno studio sul comprendere umano, dove Lonergan parla di queste due versanti del conoscere: da una parte c'è l'intellezione, che è il cogliere l'essenza delle cose, e l'atto del giudizio, che è il primo atto è dall'esterno all'interno, il secondo atto è dall'interno verso l'esterno, in cui tu davanti al mondo prendi posizione sulla verità, l'atto del giudizio. E poi la sua grande opera finale è stato Metodo in teologia, dove lui cerca di elaborare un metodo complessivo per gli studi teologici. È una sua proposta particolare, però è affascinante perché è fondata su uno studio di Tommaso abbastanza serio, ecco. A me soprattutto è servita per darmi uno sguardo sulla conoscenza dell'uomo, cioè su come l'uomo conosce, cioè su quello lì poggio un po' le basi, però mi rendo conto che vorrei un attimo andare avanti, ecco. E quindi questo, infatti Don Alberto, mi interessa anche l'idea del gruppo di studio, come dire, del fatto che tu ci dai dei libri da studiare nel corso degli anni, come dire, per avere una continuare a studiare, qui è proprio per me la scuola, cioè continuare ad andare a scuola.
Sì, a questo livello qui credo che sia importante o che valga la pena comunque qui stiamo passando in fondo all'ultimo punto della formazione in vista di un lavoro scientifico, sia che queste cose vengano discusse singolarmente, nel senso che ognuno di noi ha un suo background e un suo punto di appoggio dove possono essere inserite tutta una serie di altre cose che lo completano. Cioè, io non so nulla o quasi, ho pochi elementi di filosofia e pochi elementi di... datemi quel tanto di alfabeto che mi consente di non perdermi dentro certi discorsi. Nessuno ti chiede di fare una ricerca approfondita, però un alfabeto di base ti serve. Ecco, in questo senso chi ha una formazione prevalente scientifica senza filosofia, qualche rudimento gli è utile. Chi non ha cognizioni scientifiche, ha solo quelle filosofiche, qualcosa può leggere senza perdersi dentro gli aspetti tecnici, perché non te li fai più a una certa età se non ti metti a studiare proprio, a fare i conti, insomma, no? Per cui, però almeno una buona divulgazione, una buona cosa che in gran parte poi l'assorbi anche attraverso il DISP, però insomma qualche cosa vale la pena mettere a fuoco. E poi c'è una parte, quindi potremmo anche individualmente parlare di queste cose, o incontrandoci o scrivendoci o quello che è, e uno dice: io mi trovo in questa situazione, vorrei una mano su questo versante, oppure noi stessi che gli diciamo: ma perché non ti leggi questo, perché non affronti quest'altro che ti potrebbe dare una mano. Al tempo stesso c'è qualcosa che potremmo anche fare insieme, almeno se non con tutti, con alcuni di voi, magari con i più giovani, adesso magari è inutile che metta a fare il magistero con lui, insomma, però per dire, voglio dire, chi ne ha più bisogno, Allora, io posso mettere a disposizione, ho del materiale che però sarebbe bene raccontarlo, ce l'ho già anche in PDF, ma in presentazioni a video, però potrei metterlo a disposizione se dice, beh, troviamo il modo di fare, di comunicarci delle lezioni ogni tanto in cui io vi racconto un po' di cose, poi dopo ve le leggete da soli, così uno si fa un po' di quadro su cosa dice il Magistero su certe cose, su qual è stato un certo percorso filosofico in ambito di scienza su altre cose, quali sono le problematiche che emergono oggi, quali è anche la prospettiva teologica oltre che quella filosofica, in maniera che uno ha un panorama orientativo che può essergli utile. Ecco, questo qui io l'ho fatto, ho fatto dei corsi anche in seminario sulla facoltà teologica, con gente che sicuramente ne sapeva meno di voi dal punto di vista scientifico, dal punto di vista coso, e che sono entrati in un mondo che non conoscevano, ecco, per una cosa del genere. Per noi è diverso, però ci può aiutare perché magari abbiamo meno dimestichezza con alcuni testi sia del Magistero che della Teologia. Una cosa che potrei fare è questa qui. Altre cose potrebbero essere, adesso io sto parlando così a ruota libera, di materiale che ho abbastanza pronto. Io per esempio ho una voce del dizionario come la voce materia che ho messo sotto forma di presentazione, su cui per esempio potrebbe essere una base su cui discutere. Le cose scientifiche bene o male voi le sapete, altri aspetti filosofici più o meno si sanno, però può essere una base di discussione su cui porci domande e vedere, anche perché sarebbe interessante. Questa almeno è la sensibilità e la preoccupazione del DISF, mia di Don Giuseppe, bisogna vedere in che misura è condivisibile anche dal punto di vista metodologico, se interessa anche a voi, però è un po' la prospettiva del DISF, quella di dire, vediamo quali domande filosofiche e in fondo anche teologiche, ma soprattutto filosofiche, nascono dall'interno del mondo scientifico. Questo è importante perché oggi il mondo scientifico ha bisogno di affrontare, di rispondere a certe domande, che sono quelle sui fondamenti, ma non solo, anche sui fini, sugli scopi, sul senso, e che non è disposto a venirsi a sentire dire dall'esterno. Cioè, se il filosofo, il teologo, il predicatore gli fa un certo tipo di discorsi, il mondo scientifico fatica a capirlo e tante volte fatica ad accettarlo, o se lo accetta non sa come collocarlo dentro il suo alfabeto. Allora tutto lo sforzo che facciamo noi col DISF è invece di far vedere come dall'interno della ricerca scientifica, del linguaggio delle scienze, nascono domande che non sono esterne ma sono interne e cominciano a essere già filosofiche, cominciano a essere già metafisiche, cominciano a essere già attesa anche di un discorso teologico. Allora, questo percorso che nasce dall'interno fa emergere un tipo di filosofia che ben si può confrontare poi con la tradizione tomistica, con la tradizione e anche con certi insegnamenti del Magistero. Questa è un po' la prospettiva di tutto il lavoro del dizionario, del lavoro del DISF. E a noi premerebbe continuarla, portarla avanti, perché se tu riesci a fare questo percorso qui puoi arrivare a capirti con chi opera nel mondo scientifico. Diversamente è un affare che arriva dall'esterno di cui si può fare a meno, non so se mi spiego. Questo è un suggerimento da tenere sempre presente perché è l'anima del DISF, se vogliamo, ed è anche quello che forse ci è interessato di più quando abbiamo incontrato questa esperienza. Per cui teniamolo presente. E io in questo lavoro di formazione, che poi se vogliamo è un po' un sogno perché bisognerebbe essere insieme quasi tutti i giorni per fare un programma di lavoro del genere, però entro piccole dosi lo possiamo fare, vedrei bene anche un aiuto dei teologi, se lui ci fa una cosa analoga, anche magari solo in una lezione o due, sull'aspetto degli studi che ha fatto, il corpo di Cristo e la sua fisica, non so come dire, sarebbe affascinante, almeno una volta o due può essere interessante, o uno che sta facendo una ricerca sulla sindone ci aggiorna su certe cose, o anche le tue ricerche, o quello che può nascere sia dalla cosmologia che anche anche dall'impatto quotidiano, sia con ricercatori, sia con gente che tu magari incontri in centro culturale o in una parrocchia, ti pone delle domande rudimentali a cui bisogna riuscire a rispondere. Ecco, credo che questo sia uno degli elementi che possiamo mettere a fuoco in un percorso. Io posso tentare di offrirvi qualcosa, come dicevo, si tratta di vedere una scansione realistica di tempi. Adesso però vorrei far parlare anche voi, non voglio parlare sempre io, questo può essere un ulteriore punto prima di chiudere il nostro discorso, vedere con quale scansione di tempi è realistico ritrovarci a lavorare insieme per avere una continuità sufficiente senza una stringenza impossibile. Perché poi è chiaro che le cose poi le mettiamo in rete, quindi quello che una volta uno non avesse perso lo può ritrovare, insomma, però complessivamente potersi trovare sempre in un certo numero a fare. Un'idea grosso modo è quella di riempire i vuoti tra un seminario del DISF e l'altro. Quando c'è Roma o Bologna che sia, in quel mese lì, in quella settimana lì, ovviamente ci rimane solo questo, però se c'è un mese in cui non c'è nulla, ci si può benissimo vedere, poi si può vedere che se il ritmo fosse una volta al mese, a parte i mesi estivi o i mesi in cui ci sono impegni di altra natura, forse potremmo anche tentare di fare un'operazione del genere, non lo so, qui bisogna... Bisogna valutare con molta libertà e con molta... Dice, vabbè, c'è un seminario, poniamo, a novembre e ce n'è uno a febbraio, magari una volta in dicembre o una volta in gennaio si riesce anche a vedersi, per dire, poi dopo c'è tra febbraio, ovviamente che ce n'è uno a febbraio e uno subito a marzo, allora si salta e si andrà a dopo Pasqua, cioè... Potrebbe essere realistico in modo da avere grosso modo un appuntamento al mese in cui o col seminario o tra di noi si possa lavorare. Se ci diamo questo lavoro, diciamo, di formazione, questo sarebbe utile. Si approfitta della stessa occasione anche per fare una verifica, una messa a punto di tutto il resto. Poi l'operatività, che può riguardare un editoriale, può riguardare una recensione, può riguardare una scheda, quella si fa direttamente via mail, si fa con altri canali, perché lì ci possono essere delle urgenze, quindi non è che si può aspettare il mese successivo. Non so se grosso modo questo possa andare bene.
Non so se è possibile anche che su alcune cose, magari anche come materiale su cui si può un po' studiare da casa,
certo.
Possono o avere il titolo di un libro oppure
sicuramente
oppure se tu a volte è una sicuramente cosa già fatta la si può condividere poi vederla insieme, cioè vederla
sì, sì, cioè si può preparare e mettere a disposizione anche prima certo materiale, sicuramente. Adesso qui io pensavo per questa volta qui, adesso appena ho un po' di tempo, perché bisogna queste cose qui, bisogna fare anche i montaggi, dopo bisogna fare, adesso devo vedere anche la registrazione se è venuto qualcosa, ci vuole qualche giorno per fare i montaggi, poi io metto nella Dropbox, metto le cose. Io tendenzialmente lo metterei lì perché sono cose troppo pesanti, non si possono mandare in posta elettronica. Comunque la Dropbox c'è anche un sistema per creare un link che uno lo scarica dall'esterno, però diventa pubblica una cosa del genere, per cui per un certo aspetto è preferibile poter dire c'hai l'accesso tu alla Dropbox e te lo vai a scaricare. Adesso si impara facilmente, sì, non è che se te lo fa insegnare da uno dei tuoi studenti di ingegneria. Non è un problema. Lo stesso si può mettere anche altro materiale, per cui per dire, siccome ognuno può mettere quello che vuole, se te ti viene voglia di mettere la tua tesi, per dire, noi chi ha il coraggio se la legge, insomma, no? Magari durante l'estate, in vacanza, e non subito, però a me non dispiacerebbe darci un'occhiata, per dire. Oppure anche voi che fate altre cose, avete citato altre cose, anch'io posso mettere qualcosa che può significare anche dei generici percorsi di studio e uno sceglie il suo, nel senso dice guarda, dal punto di vista filosofico vuoi qualche rudimento su di filosofia, soprattutto su San Tommaso del genere, ti potresti dare un'occhiata a questo per partire magari anche da zero o quasi, poi se vedi che certe cose sono superate, vai, fai al gradino successivo. Tu stesso puoi darci dei consigli, perché adesso io mi innovo dando suggerimenti, così partendo da chi si muove in ambito scientifico, magari ha desiderio di leggere alcune cose. Fare un minimo di piano di studi, offrire degli strumenti, poi il piano di studi bisogna personalizzarlo, questo dopo sì. Per il resto, sia come documenti della Chiesa, sia come cosa, quando Giuseppe ha già offerto come materiale di questo movimentino in erba che sta nascendo, ha già dato una serie di indicazioni, quindi ce n'è a volontà. Poi tu ci farai un po' di dottrina sociale, insomma, voglio dire, qualcuno... E anche argomenti scientifici, perché a qualche approfondimento di cosmologia o di cosa varrebbe la pena. Adesso qui non abbiamo dei biologi in senso stretto, ma anche ci dicesse qualcuno qualcosa in ambito biologico, lo prendiamo. Sì, se avessimo magari Amerigo, che è più dentro, o qualcuno dei biologi, però adesso vediamo cosa succede. Sarebbe
buono. Perché personalmente uno dei motivi per cui anche mi piace molto il disco è riuscire un po' a capire la scienza, perché io sono comunque studiando filosofia, avendo fatto filosofia della scienza, storia della scienza, rimando un po' farlo, però mi rendo conto che, cioè, l'unico modo per combattere un po' di ignoranza scientifica è avere dei buoni divulgatori, e anche oggi a tavola per me è stato...
Sì, beh, ci sono alcune letture di carattere semidivulgativo, si possono fare, altre più impegnative che vedono l'esistenza di formule in giro possono intimidire un po', anche perché se uno non ce l'ha fresca certe cose, magari, però anche solo qualche ricordo del liceo un po' rinverdito può essere sufficiente per certe cose. Chiaro, se devi mettere a fare della meccanica quantistica o della
relatività generale,
sono degli strumenti matematici un po' sofisticati, diventa difficile, però... Sì, sicuramente questo si può fare. Poi voi stesso domandate, nel senso che siccome io ormai incitrullisco, non mi ricordo tutto, anzi mi dimentico quasi tutto, se non scrivo io ogni tanto c'ho un beep che mi suona, vado ad andare a vedere cosa devo fare. No, non è da ridere, ma lo faccio veramente, perché se no mi dimentico le cose. E magari se ti dimenticato, dice... scrivete, poi dopo io ti dico, guarda, ti rispondo tra 2 settimane perché adesso non ce la faccio, oppure sto lì a risponderti subito perché dico, questo è meglio che me lo tolga subito, sennò mi dimentico, di questo genere. E poi esiste anche Don Giuseppe, esistono anche gli altri, per cui su competenze che escono dal nostro ambito ci possono fare domande anche ad altre persone. Direi che cominciamo a ragionare. Come ipotesi di calendario, come ci muoviamo? Andiamo a finire a dopo l'estate o avete qualche idea? Perché adesso siamo già a maggio.
Il workshop?
Il workshop la prossima settimana.
Adesso c'è il workshop a metà maggio.
Sì, la prossima settimana.
Quindi la prossima settimana.
Sì.
Infatti io ho tardato perché avrei dovuto convocarlo prima, teoricamente, questo incontro.
Ma non avevamo trovato la data.
Non avevamo trovato la data. In più volevo che si rimettesse anche lui, che ha avuto un incidente.
Sì. Sono caduto dalla moto, però ora sono tutto destabilito.
L'unica cosa che però non si poteva prendere tutto... Abbiamo l'Alice Spadoni che è negli Stati Uniti, quindi non può essere neanche al workshop, d'altra parte non ce la facevamo. E Elisabetta che sta preparando il matrimonio, quindi, perché voleva venire, ma...
Sposa il 9 giugno.
Quindi no, dice non ce la faccio, voleva venire, ma mi ha scritto ieri sera alle 22.40, vedo arrivare un mail, era lei costernata che diceva, beh, stai tranquilla, insomma. Sposati in pace. Quindi celebri tu il matrimonio?
Io, sì, siamo in due, io con celebro e da Bari un altro sacerdote.
Don Ugo?
No,
Don Ugo è a Roma.
Don Ugo adesso sta a Roma.
Sì, sì.
No, Don Giorgio Romani.
Don Ugo, no, quando l'ho visto che mi ha detto, ah, sono a Roma, era felicissimo di essere a Roma.
Sì, l'ho visto qualche giorno fa.
Sì, sì. Ho capito. E quindi non so se... vogliamo fare già una qualche ipotesi di data eventualmente reformabile, ecco, non lo so, oppure beh, si può fare un'ipotesi anche per dopo l'estate, non è obbligatorio adesso vedersi subito, anche perché dobbiamo digerire un pochino tutto questo, altrimenti dite voi, insomma, oppure anche liberamente, individualmente o a due, cioè vuol dire non ce la facciamo a vederci tutti o non abbiamo le carne al fuoco subito da mettere, perché...
Quando è settembre il ritiro?
È l'ultimo fine settimana.
22-23.
L'ultimo fine settimana, no, adesso a proposito, mi stavo quasi per dimenticare, io domani mando via mail la lettera di invito e di iscrizione a questo piccolo incontro, ritiro, formativo, chiamatela come volete, di settembre, con un modulo di iscrizione che più presto me lo rimandate compilato meglio è, perché dopo dobbiamo alle suore dire quanti siamo sostanzialmente, per cui...
Quando arriverà Santa Cristina.
Sì, questa è una cosina, è una cosina di 2 o 3 giorni del fine settimana, insomma, no? In cui invitiamo quelli come loro che sono stati un po' più assidui in questi anni, a cui abbiamo fatto una proposta di impegno non solo di venire a sentire, ma di impegno anche un po' vocazionale in un certo senso. Cioè dice, io vorrei per la mia fare di questo metodo di lavoro qualcosa che investe tutta la mia vita, non solamente di venire a ascoltare dei seminari ogni tanto, cioè vorrei investire su questo lavoro di, come dire, di riformulazione della ragione scientifica, se vogliamo dirlo in termini di aiuto alla Chiesa nel lavoro scientifico, di evangelizzazione del lavoro scientifico, di santificazione del lavoro scientifico e di lavoro culturale, chiamiamolo come vogliamo, in questo senso. E allora grosso modo c'era già un giro di una buona ventina di persone che aveva intenzionalmente aderito a questa cosa, dopo poi riuscire a vedere chi effettivamente riesce e chi non riesce, volevamo raccoglierli in settembre per 2 o 3 giornate, a collocare tutto questo in maniera esplicita dentro un quadro cristianamente vissuto, insomma, no? E cattolicamente impostato, questa era un po' l'idea, poi dopo, per cui raccogliamo le iscrizioni, vediamo chi viene, se vengono tutti questi che si erano detti decisi a coinvolgersi, e poi parleremo un po' anche a Roma di questa, che stavamo tentando anche di creare un'associazione con riconoscimento civile, eccetera, ma dobbiamo mettere a fuoco se il taglio deve essere esclusivamente culturale o meno. Facilmente sarà così perché è più semplice, per tante ragioni, insomma, no? Per cui, ecco, quindi, non so.
Ma non so se è impensabile
Di fare qualche ipotesi.
Prima dell'estate, tipo verso fine giugno, magari
possiamo dare un'occhiata e vedere,
non lo so, io vedere quel periodo che... ancora ci sono, dopo da luglio sono via,
anche a me andrebbe bene,
però non ci sono il 30 giugno, non so.
Adesso bisogna che guardi anch'io come sono messo, perché qualcosa in giugno c'ho anch'io.
Io non è lo stesso.
Dunque io ci ho impegnato per adesso, stiamo parlando di sabati, ma perché più o meno chi lavora immagino che... io il 16 giugno ce l'ho già impegnato, il resto è gestibile. Per me può andare bene. Ipotizziamo allora un 23...
l'aveva proposto a tutti quelli che sono venuti a Disfa del Nord Italia.
taglio solo ad un gruppetto?
No, io l'ho proposto alle sette persone, che, cioè 5 più 2, nel senso che questa cosa qui è una proposta fatta a chi da anni ci segue e ha manifestato disponibilità e desiderio di collaborare fattivamente, non a tutti genericamente. Adesso si aggiungevano Elisabetta e Alice, che sono arrivate da poco, però da subito avevano detto che erano interessati. Poi, essendo qui a Bologna, era naturale in qualche modo proporglielo, perché la vicinanza c'è, e se magari appunto qui a Bologna io ho anche qualcuno più vicino, la cosa può essere. Poi comunque sono persone impegnate cristianamente, Elisabetta nell'Opus Dei eccetera, quindi se ti dicono noi vorremmo fare qualcosa seriamente, è giusto anche dargli credito, insomma.
Perché ad esempio negli ultimi incontri, però è iniziato a venire da quest'anno, c'erano quei due ragazzi, Paolo e la ragazza di Genova, che erano davvero carichi di entusiasmo, cioè.
È un discorso che si può fare anche con loro. Adesso magari al workshop me li fate individuare meglio, perché io nel mare così, se uno non mi parla, non riesco a localizzarlo più di tanto.
Li consiglio perché hanno scoperto il disco solo quest'anno.
Ma certo.
C'è tanto entusiasmo in loro, sicuramente.
No, la cosa mi interessa. Io ho solo bisogno di essere aiutato a identificare meglio le persone, perché così anche perché spesso e volentieri noi vecchi a tavola siamo un po' polarizzati dai vecchi, cioè quindi siamo quei docenti più anziani, che cosa, di conseguenza fa fatica a parlare con voi. Cioè, io a volte ho tentato anche di svincolarmi, però è comprensibile che c'è un professore di 70 anni o uno della tua età ti venga a cercare, insomma, poi ti racconta le cose sue, cioè è normale. D'altra parte, però, la nostra idea è quella di lavorare con i giovani più che altro, quindi però ti vengono dei colleghi, ti vengono a sentire, sono più vecchi di te, come se fossero degli scolaretti, è una cosa che, insomma, c'è tanta umiltà e tanta cosa che va anche un po' premiata, anche se il nostro scopo è la formazione dei più giovani, ovviamente, però questi sono appunto persone che dice: io per tutta la vita mi sono arrampicato sugli specchi, adesso sento qualcosa che mi mette insieme i pezzi e mi fa piacere, cosa vuoi dire, vai via, no, non è giusto. Cioè, però il rischio a volte in certi momenti è stato quello di vedere aumentare più il numero degli anziani che non di giovani, in certi momenti allora si snatura la cosa, questo non, ovviamente non si può fare, però sì, al workshop me li segnali, che sicuramente li invitiamo, perché...
E poi una cosa che volevo dire è che quest'anno ho visto che l'organizzazione dei gruppi per il problem solving avete diciamo messo i senior tutti nello stesso gruppo.
Sì, questo
secondo me è stata una scelta molto buona.
Ah,
molto
ma ci abbiamo pensato prima,
perché effettivamente gli altri anni spesso accadeva che questi polarizzassero.
Sì, no, l'abbiamo fatto apposta, perché ci eravamo accorti, girando noi per i gruppi, che il docente quadratico medio cosa fa? Tende a fare un po' il professore anche in un gruppo, quindi polarizza, interrompe sempre, interviene sempre lui, sì, non sì. Finisce mai, condiziona il lavoro, insomma, no? Allora in questo senso qui diventava controproducente. Allora dice: come facciamo qui a questo punto? Allora raccogliamoli tutti insieme in modo che li togliamo dai ragazzi.
Tra di loro se la vedranno.
Tra di loro ci stiamo noi, ma è anche simpatico. Certo, è un salotto, difficilmente viene fuori una produzione di qualcosa, anche se qualcuno, per esempio adesso è il professor Cucurullo, tra l'altro è uno dei più anziani, però lui ci ha già scritto un editoriale che adesso uscirà in giugno, poi dopo ne fa degli altri, insomma è anche una persona che si impegna. Con altri gli abbiamo chiesto: ci fai un editoriale? Magari questi ce lo fanno dopo un anno, vabbè, prendiamo anche quello, non è un problema. Quindi diciamo, dal punto di vista sia della produzione, all'inizio Giuseppe sperava di coinvolgere questi docenti che portassero dietro dei loro studenti, no, ha portato dietro dei colleghi, benissimo, però rischia di snaturarsi, quindi questa è stata una scelta necessaria. Anche perché
funziona, perché nel senso... Ovviamente loro fanno riflessioni bellissime, si ha tanto da imparare, ma nel momento del problem solving...
Dovete lavorare voi, se no è inutile, se no è inutile. Cioè, dice: io ti do il compito di classe e vengo il professore a risolvertelo, cosa serve?
No, funziona, ha funzionato.
No, no, anzi, tutti i consigli, suggerimenti, proposte e correzioni che potete darci, datecele, perché magari noi certe cose non le vediamo subito, non le vediamo sempre o non sappiamo come fare, per cui bisogna che ci aiutiamo, che la cosa nasce per cercare di aiutarsi a ricostruire una sintesi di pensiero da partire dall'ambito scientifico che abbia un futuro, insomma un presente e un futuro per quello che si può, quindi ragazzi se non lo fate voi, perché noi ormai ci mettiamo a riposo, ancora no? Lo so ma lasciamelo dire a loro, perché così so che con te non ottengo niente, sei del mestiere. Quindi così va bene, io qui coi treni, se dovete, non lo so,
io ce l'ho ogni mezz'ora, 4:35,
non voglio grosso modo quello che c'era da dire oggi, direi che l'abbiamo detto, per cui vi farò sapere poi conferma per la data, nel senso che devo sentire se qui c'è l'aula libera, ma anche se penso che in giugno ormai ci sia, e poi prego.
Ultimissima idea, dato che ho parlato stamattina un po' dei modi che vedrei io per promuovere il portale, sarebbe bello, si parlava prima del meeting di Rimini, bello nei festival della scienza se riuscissimo a fare uno stand in cui facciamo conoscere alle scolaresche che è possibile appunto fare anche riflessioni di questo tipo. Quindi se un giorno riuscissimo a presentare il DISP in uno dei festival della scienza che si stanno dimostrando in questi ultimi anni di avere un grande successo con i giovani, sarebbe un bel modo per promuovere il portale, chissà farlo conoscere a nuove persone, ma magari anche attrarre i finanziatori. No?
Sì, qui adesso c'è sempre da un lato il problema di energie fisiche, nel senso che queste cose qui dopo le devi sostenere, quindi bisogna che ci sia una squadra di persone che è in grado di sostenerla, perché la presenza di Rimini, se devi fare uno stand devi stare lì tutta la settimana, quindi devi avere una turnazione di persone, perché una persona non può star lì 12 ore al giorno, quindi devi avere almeno 2-3 turni di persone al giorno, questo significa due persone insieme, perché uno da solo, poveretto, quindi vuol dire 6 persone al giorno da distribuire nell'arco della settimana, magari questo significa anche 12 persone, questo è già un minimo di turnazione, questo significa già una squadra che attualmente ancora è difficile avere, però sono cose da tenere presenti in prospettiva, perché anch'io le idee ci sono, non è che non ci siano, bisogna poi riuscire a dargli corpo. Lo stesso per gli altri festival, anche tempo fa mi avevano chiesto per un festival della scienza delle cose, me l'hanno chiesto a me, dico signori io non ce la faccio, per cui dico, in più bisogna anche selezionare ambiti, come dire, dignitosi, non so come dire, ecco, cioè non è che possiamo andare dappertutto, sul meeting di Rimini non ci sono problemi, festival della scienza bisogna vedere da chi sono promossi, come sono fatti, nel senso che non possiamo andare a, come dire, a impantanarci o a comprometterci in qualche cosa il cui soggetto è di natura completamente diversa dal nostro, allora dice ma questi cosa vanno a fare lì? Oppure vengono identificati con una linea, cioè bisogna che siano cose che offrano un rispetto di identità, ecco, del soggetto. Meeting di Rimini non ci sono problemi nella misura in cui è possibile avere uno spazio, però ci vuole una squadra di persone. Altre cose magari si può andare a fare un intervento, andare a fare una cosa, però sempre guardando un attimo che il soggetto che li promuove sia tale da non compromettere la dignità di un soggetto cristiano serio, insomma, no? Perché dopodiché tutto si esamina senz'altro. Così come interventi radiotelevisivi o cose del genere, benissimo, con tutto quello che abbiamo detto prima, che richiedono poi di essere portati avanti, di essere seguiti, dove ci sono le energie, ben vengano, quindi magari non adesso, ma forse tra un anno, 2 anni, 3 anni, forse le cose, se cresciamo, avrebbe voglia di dire, se ci riesci, tirati su un po' di rampolli e una squadra che...
È... io la squadra, pensavo di trovarla qui.
Dite voi.
No, perché effettivamente sono delle cose che fatte da solo sembrano degli ostacoli, voglio dire, insormontabili se, no, se c'è una squadra.
Anche se c'è
la squadra bisogna farsela,
buona,
la squadra bisogna farsela. Naturalmente la squadra non è fatta solo di numeri. Scusami, finisci pure.
No,
dicevo, la squadra non è fatta solo di numeri, è fatta di pensiero oltre che di numeri, cioè bisogna che le persone che vengono facciano un certo percorso con noi e arrivino ad avere una mens in sintonia con quello che è il contenuto del disco, perché non è che vanno a proporre qualunque cosa, allora perderebbe senso il discorso. Noi siamo in cammino per questo, nel senso che pian piano le cose che ci diciamo cominciano a sedimentare, a diventare patrimonio personale di ciascuno di voi, quindi questo va benissimo. Se non ci sono altre cose, forse possiamo anche...
Mi viene in mente adesso che sarà banale, ma parlando un po' anche della formazione che ciascuno di noi può curare e fare, lo stesso portale del disco già in effetti offre su in fondo su tutti i temi di interesse, con le voci del dizionario o altre cose, uno con un po' di pazienza se le va leggendo e assimilando un po' e si crea
il materiale c'è.
Un background scientifico, filosofico.
Il materiale c'è, il materiale c'è.
Notevolissimo.
Il materiale c'è.
La materia, appunto, del libro.
Sì, il materiale c'è. Ci vuole una, bisogna che nell'itinerario scolastico e universitario una persona abbia maturato una certa capacità di studio per cui riesce a fare una sintesi di quello che legge, altrimenti nel dizionario, nel portale affoga. Se uno non ha una capacità di costruirsi un filo conduttore rischia di affogare. Questo lo dico perché capita più di una volta che anche qualche persona che viene a sentire i seminari del DISF, eccetera, che è mossa dal desiderio, dice vorrei un aiuto per sapere su tale argomento. Bisogna trattenersi dalla tentazione di dirgli guarda che nel dizionario, sfoglialo, trovi tutto questo, guarda che sul sito trovi tutto. Ma non puoi dire così, devi dire a una persona prova a prendere prima questo, poi questo, offrigli tu un filo di avvio perché altrimenti uno si perde. Se fosse in grado di orientarsi avrebbe già assimilato quella che è la linea di sintesi di tutto il lavoro, insomma, no? Quindi su questo è vero che il materiale c'è, però bisogna anche darsi un suggerimento, un filo conduttore, poi piano piano uno assimila e arriva a farsi un po' una visione, una sintesi sua, fino a essere in grado poi di andare in giro a parlare sapendo reagire alle provocazioni, alle domande che vengono da un pubblico, da un interlocutore esterno. Quindi bisogna farsi le ossa sul campo, insomma. Quindi io apprezzo molto chi si sta lanciando, perché è così che si fa. Tutti bene. Allora a questo punto possiamo chiudere, magari passiamo un attimo a ringraziare il Signore e poi...
Grazie mille per il pranzo.
Adesso dovrebbero finanziarmelo, spero, quindi mi so dire come va a finire.